tarra del nostro corso di antica, così per mettere un po' sotto pressione psicologica. E, allora, Mauro che è occupato di tantissimo, è giovane ma molto prolifico, quindi molto. I suoi testi principali, allora, che voi conoscete, sono questo, Atene, la città inquieta. Poi ha iniziato con uno studio sul dibattito antico sullo scetticismo di Platone, e ha pubblicato un libro che si intitola Platonismo, un profilo critico dei sofisti tarocci, e ha curato la traduzione del Fedro e del Menone e ha scritto anche un trattato continuo sulla felicità. Io sono molto felice di dargli la parola e più o meno parlerà un'ora circa e poi le vostre domande che saranno tantissime.
Buongiorno, grazie per l'invito a Francesca, grazie a voi per la partecipazione. Inizio diciamo, questa nostra conversazione, mi sentite? Con un rammarico, perché questa mattina c'è stata la bella relazione del mio sodale che ha sollevato tante domande, tanti problemi e anche io avrei voluto intervenire per dire la mia su alcuni punti. Poi appunto, siccome era più interessante sentire quello che dicevate voi, alla fine ho preferito stare zitto, perché sostanzialmente come voi ho apprezzato tantissimo la relazione di Filippo, perché mi è sembrata molto chiara, mi è sembrato che toccasse tutti i punti ordinatamente, quindi insomma, come dire, mentre ascoltavo dicevo non ho nulla da eccepire, mi sembra tutto chiaro, perfetto e concordo per quanto può valere il mio parere.
Premessa, questi due litigano sempre.
Allora, c'è stato solo un problemino, che alla fine, diciamo, l'ultimo passo che lui ha citato, che ha cominciato a commentare, poi c'è stata la discussione, quindi non abbiamo potuto approfondire, io lo leggevo in un modo leggermente differente e questo ha delle conseguenze abbastanza rilevanti su tutto quello che succede, perché secondo me quel passo qua, cioè lui ha spiegato molto bene il problema, quello che deve fare Platone è mostrare che quello che normalmente si ritiene essere la persona più felice, cioè il tiranno, cioè la persona perfettamente ingiusta, lui poi giustamente diceva a noi il tiranno non è, per noi la persona perfettamente ingiusta e quindi completamente felice non è il tiranno, perché per noi il tiranno è una figura non particolarmente, come dire, non è una figura che noi vorremmo invidiare, piuttosto che faceva esempio il Balotelli, si diceva prima forse il Briatore più indicato, comunque uno di successo, che si gode la vita, che non sembra essere particolarmente preoccupato da questioni di giustizia e che però appunto è un modello di riferimento. Allora quello che deve fare Platone è mostrare che questa figura qui, nell'ideale greco, tiranno, per noi magari una figura appunto di uno che si sa godere la vita, è la persona più infelice di tutti. E questo, come ha spiegato molto bene, è perfettamente, cioè come dire, Platone spiega e dà degli argomenti per farlo. Poi non basta questo, bisogna dimostrare a questo punto il contrario, cioè che la persona perfettamente giusta è la persona perfettamente felice, quindi esattamente il contrario, questo è quello che deve fare Socrate nella Repubblica. E la persona perfettamente giusta è il filosofo. Quindi ecco quello di cui si è parlato, cioè mentre il tiranno, cioè la persona perfettamente ingiusta, è la persona completamente infelice, che più infelice di lui non si può, la persona perfettamente giusta, cioè il filosofo, è la persona perfettamente felice. E poi c'era quell'ultimo passo in cui appunto si parla della felicità del tiranno, del filosofo, è una felicità che deve contemplare anche dei piaceri. Cioè, Platone deve essere realistico, deve dire che questa persona si gode di più la sua vita rispetto a quella del tiranno. Non può dire il tiranno, vabbè, quello ha le donne, i soldi, le ville, le barche, però è triste, mentre quell'altro sta lì nella cameretta a leggere, però è tanto allegro. Deve dire no, il suo piacere, la sua felicità è più intensa, è più bella di quella del tiranno, della persona ingiusta. Su questo siamo molto, cioè è quello che dice Platone, è tutto perfetto. Il problema è qual è il tipo di felicità o di piacere della persona giusta, cioè del filosofo. Allora lì secondo me c'è una frase famosa di Nietzsche che dice che sostanzialmente ognuno cerca di interpretare, di far dire alle persone quello che gli piace. Allora voi avete visto che lui, diciamo, è uno che ama la vita, ha tirato fuori un Platone che ama la vita, perché sostanzialmente è venuto fuori da quel passo che Platone dice che il filosofo è colui che, come dire, prova sempre maggiore piacere, è quello che se la gode di più in tutte le circostanze, come dire, quello che è capace di provare il piacere più intenso a livello del corpo e poi a livello intellettuale. Secondo me invece, mi dispiace, è una bella immagine di Platone, eh? Ed è una bella difesa anche della filosofia, di uno proprio che, come dire, un edonista compiuto e perfetto. Però secondo me purtroppo Platone dice un'altra cosa leggermente diversa. Non dice questo, dice che il filosofo è colui che ha fatto prova di tutti i piaceri, mentre invece Briatore non ha fatto prova di tutti i piaceri e ha potuto verificare che i piaceri più intensi sono quelli di carattere intellettuale e non quelli di carattere fisico. Cioè non è che Platone e Briatore, quando si tratta di godersi la vita, Platone gode di più di Briatore. Non è importante, non lo sappiamo, ci sono gli argomenti per difendere questa tesi e sono contento di concedergli. Però Platone quello che vuole dire è attenzione, perché io ho provato quel tipo di piacere, perché ho un corpo, quindi ho provato quel tipo di piacere, ma anche un tipo di piacere intellettuale, vi posso dire che il piacere intellettuale è infinitamente più intenso, più bello e più forte dei piaceri fisici. Ed è per questo che una vita completamente felice è una vita dedicata a questo tipo di piaceri e non al tipo di piacere intellettuale, cioè per intendersi. Briatore può organizzare tutte le feste che vuole in Sardegna, si divertirà, ma il piacere che prova Einstein quando ha scoperto la teoria della relatività, ecco, quel piacere lì, Briatore non se lo può neanche lontanamente sognare, e quello è un piacere che rende veramente felice una vita. Quindi questa secondo me è la posizione di Platone. A questo punto però si pone un problema, perché ci apre una dimensione, diciamo, diverso dell'interpretazione della filosofia di Platone, perché Platone in qualche modo sta dicendo che il vero piacere, la vera felicità è qualcosa che ha a che fare con la nostra attività intellettuale. Secondo me questo è il punto di divergenza. Il punto di divergenza sembra piccolo, invece apre una voragine, perché ad esempio un'altra cosa che dicevano Francesca e Filippo prima discutendo era insistere su questa differenza tra Platone e Aristotele. È vero, Platone cerca sistematicamente di, come dice molto bene un professore, uno studioso italiano, si chiama Cambiano, di disinnescare le micce, cioè Platone continua a buttare lì le bombe, il povero Aristotele continua, come dire, a disinnescarle, a togliere, a tenere quello che si può salvare di Platone, quello che è presentabile, lasciando cadere tutte le provocazioni, cerca di darci un Platone più moderato. E quindi a costruire un'etica molto più umana, molto meno impegnativa di quella di Platone. Avete visto appunto tutto quello che richiede l'adesione alla filosofia di Platone, l'ha spiegato benissimo. È tutto vero anche questo. Il problema è che poi quando si arriva al problema principale, cioè ma poi la felicità in che cosa consiste? Aristotele, che ha costruito tutta la sua etica cercando di disinnescare Platone, dice no vabbè, però sul punto di ragione Platone, l'unica cosa che conta è la felicità intellettuale. Decimo libro dell'Etica di Nicomachea, capitolo sesto. A partire da quello che si è detto, che uno dice, hai detto tutto il tempo che quello che importa è la vita umana, così, a partire da quello che si è detto, l'unica cosa che importa è la vita dell'intelletto, perché con quella diventiamo divini. Questa cosa ha una tradizione interessantissima nella storia del pensiero, perché uno dice, cioè si sta dicendo, Platone e Aristotele stanno dicendo, e questa è la sfida di questi due, che però sono alleati su questo punto decisivo, stanno dicendo, caro mio, ti sto dicendo che se voglio essere felice, tu pensi che una vita felice è una vita di successo, di uno, come diciamo in italiano, la bella vita, e quindi il modello è Briatore, quello che volete voi, no? Quell'altro, come si chiama, Vacchi, che magari il Briatore per voi è vecchio, pure Vacchi è vecchio, comunque si diverte pure lui, no? No, non è quella, la vita felice è quella del filosofo che sta in camera sua a studiare, va bene? Questo è quello che io ti devo far capire, che non è semplice, infatti Platone ci mette 10 libri, pure Aristotele ce ne mette 10. Una posizione che da un certo punto di vista è molto interessante, che tra parentesi è una posizione che tutti voi avete già incontrato almeno una volta nella vostra vita, nel canto 26esimo della Divina Commedia, quando Ulisse, che è il rappresentante perfetto di questo modo di vivere, dice fatti non foste a vivere come bruti, cioè lui, ma a seguir virtute e conoscenza, cioè la vita realizzata di un essere umano, un uomo si realizza in quanto essere umano e quindi vive una vita pienamente soddisfatta, veramente umana, nella misura in cui segue, non appunto non vive come i bruti, cioè secondo le parti del corpo, ma bensì secondo la propria intelligenza. E quindi avete questa tradizione, cioè questo è un problema interessantissimo. Perché è un problema interessantissimo? Perché a questo punto, se questo è l'obiettivo, se l'obiettivo che rende felice una vita è la conoscenza, cos'è il problema? Il problema è che non si capisce quale sia l'importanza dell'etica. L'etica non ha più spazio. E questo ci porta al terzo autore che è stato nominato stamattina, il tanto vituperato Martin Heidegger, il quale dice non ho niente da dire su Auschwitz perché faccio filosofia. E allora vedete la divergenza, io dico, è in coerenza con un certo sviluppo di pensiero che è partito da Platone e Aristotele, e poi siccome si era partito anche di Plotino, ci mettiamo dentro anche Plotino, che è perfetto da questo punto di vista, perché Plotino ha delle frasi meravigliose, come dire, l'unica felicità è quella dell'intelligenza che pensa, poi ogni tanto ci sono i terremoti, e vabbè, chi se ne frega, quelli sono dei corpi che muoiono, cosa c'entra con la vita? La vita è il pensiero. Aristotele, Metafisica, 12° libro, intelligenza e pensierita, Dio. Allora vedete il problema, perché è così interessante? Perché sostanzialmente questa linea intellettualista della filosofia, che secondo me nasce con Platone, che trova una dimostrazione eclatante nell'ultimo libro di Aristotele, una spiegazione perfetta in Plotino e che poi ha delle conseguenze, ci fa vedere un modello che è completamente opposto al nostro modo di pensare. Infatti se uno si concentra su Martin Heidegger dice io questa roba non la voglio. Uno che non mi sa dire niente su Auschwitz, il filosofo, non mi serve a niente, che è una posizione legittima. Diciamo che in difesa di questa posizione mi limito a sollevare due punti perché non possiamo dilungarci, poi tanto discuteremo dopo. Il primo punto è che la filosofia è anche un tentativo di cercare di comprendere le cose che sembrano scontate e non lo sono. Quindi uno vi dice, prima di criticare cerchiamo di capire cosa stanno dicendo questi, perché sono 2500 anni che Platone, Aristotele, Dante, Spinoza, Heidegger dicono sta roba, ci sarà un motivo se la dicono. Prima di dire che ci fanno schifo perché non sanno dire niente su Auschwitz, cerchiamo di capire cosa dicono. Il problema qual è? Il secondo punto importante, detto brutalmente, che in qualche modo la filosofia scopre una tensione, secondo me, incolmabile all'interno dell'essere umano. L'uomo è l'animale politico, l'uomo è l'animale razionale. Sono due cose che sembrano stare insieme e invece non stanno insieme. Volete una dimostrazione contemporanea di questo problema, tarato in un contesto più interessante? Lo scienziato contemporaneo. Lo scienziato cosa fa? Lo scienziato vuole capire, vuole conoscere. E questa cosa molto spesso lo mette in tensione con i problemi etici. C'è una frase bellissima di Oppenheimer. Oppenheimer è colui che ha prodotto e ha lavorato al programma nucleare degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. Li hanno chiusi in una stanza e gli hanno detto costruite la bomba atomica. Quando questi stavano costruendo la bomba atomica sapevano cosa stavano facendo e avevano dei drammi morali giganteschi. Oppenheimer ha detto abbiamo conosciuto l'inferno e abbiamo conosciuto la bellezza dell'inferno, perché quando era lì avrebbero dovuto dire non possiamo andare avanti a costruire sta roba perché distrugge l'umanità. Problema etico, ma il problema di capire come funzionava quella bomba, il piacere dell'intelligenza, di capire come stanno le cose, quello è più forte. Allora vedete che questo è esattamente il problema che trovate in Aristotele, che trovate in Platone. Riassumendo, cosa voglio dire con questa carrellata, che voi perdonerete la superficialità? Vuol dire che la filosofia e la politica hanno un rapporto complicato, che forse non è alla filosofia che bisogna rivolgersi per capire che cos'è la politica. Meglio rivolgersi a Tucidide e quindi inizia la mia relazione. Perché adesso invece, siccome dobbiamo parlare di questioni politiche, perché il corso è sulla giustizia e il potere, secondo me se uno vuole imparare qualcosa di interessante su questi argomenti, farebbe bene ad ascoltare quello che dicevano gli antichi, da Omero in poi, che su questi temi, diciamo, hanno riflettuto con una libertà e una profondità veramente notevoli, perché appunto i greci per vari motivi, sono l'ultimo il fatto che erano sempre in guerra tra di loro, di queste cose erano ben esperti. Allora, fin dall'inizio, perché vi cito due testi più o meno famosi che ritroviamo in due autori, i grandi, no? In Omero e in Esiodo. Due grandi poeti della tradizione greca, no? I due grandi maestri della Grecia. In Omero è un episodio meno conosciuto, è una storia bellissima, tragica, che si incontra nel 21° canto, quando Achille ha perso a Patroclo, si è scatenato, vuole distruggere tutto e incontra questo ragazzo si chiama Licaone, lo dimentico sempre ultimamente. Allora, chi è Licaone? Licaone è un caso molto interessante. Licaone è un ragazzetto che, come dire, non, è una storia fantoziana e tragica allo stesso tempo. Perché chi è Licaone? Licaone è uno che, appena aveva raggiunto la maggiore età, come tutti gli eroi, era voluto scendere sul campo di battaglia per dare prova del suo valore e conquistare la gloria. Sfortuna è un troiano. Sfortuna vuole che la prima persona che incontri quando va sul campo di battaglia sia Achille, il quale, come dire, senza neanche guardarlo, tempo 3 secondi l'ha già messo sotto, l'ha venduto come schiavo. lo vende come schiavo, Licaone finisce in posti lontani, si libera, scappa, adesso non mi ricordo bene la storia, riesce a ritornare fortunosamente a Troia e dice finalmente sono tornato, mi rimetto in battaglia per dimostrare il mio valore. E chi incontra? Achille. Però non è più l'Achille di prima, questo è l'Achille, come dire, che ha perso Patroclo, che è diventato una specie di angelo sterminatore. Siamo nel ventunesimo canto. E quindi, tempo 3 secondi, Licaone è già nudo, ferito, sdraiato ai piedi di Achille, che gli dice, abbi pietà, perdonami, fammi schiavo, ti farò avere tanti soldi. E Achille gli dice, guarda, mi dispiace, ma, come dire, amico, gli dice, caro amico, non essere stupido, come dire, devi morire, perché è morto Patroclo e morirai anche tu, perché questo è il destino che aspetta tutti, che attende tutti. E gli dice, è inutile che ti metti a parlare con te più forte, chi è più forte fa quello che vuole. E questa è la stessa morale che il lettore greco, il gente greci avrebbero ascoltato anche quando si fossero rivolti all'altro poeta, Esiodo, che di solito è considerato, diciamo, il grande l'opposto di Omero, il poeta della guerra, il poeta della pace, Esiodo, che ci racconta la prima favola della letteratura europea, quella dell'usignolo e dello sparviero. C'è un usignolo che è stato catturato da uno sparviero che lo sta portando verso il nido e l'usignolo pigola dicendo lasciami andare, lasciami andare. E lo sparviero gli dice stolto come Achille Licaone, stupido, cioè non pensi, non capisci le cose, perché strilli? Ti tieni in balia che di molto più forte. Lì andrai dove ti porterò, farò pasto di te se voglio, se no ti lascio libero. È privo di senno, cioè ancora è più stupido chi vuole contrastare i più forti. Di vittoria è privo e oltre al dolore subisce la vergogna, ronta la beffa. Cioè, come dire, questa è, vedete, una descrizione realistica di come vanno le cose, non soltanto nel mondo dell'usignolo, ma anche nel mondo umano. Quando si parla dei rapporti umani, i rapporti umani sono sempre problematici, conflittuali, e tendenzialmente il conflitto si risolve in modo semplice nel mondo antico, come dire, questa è l'idea, con la forza, il forte fa quello che vuole e gli altri subiscono. È quello che Achille spiega a Licaone, è quello che lo sparviero spiega all'usignolo. Così vanno le cose, ed è quello, come dire, diciamo, non sono problemi molto diversi da quelli che tocca verificare quotidianamente nelle nostre giornate. Quanto sia importante la forza, il ricorso alla forza, l'uso della forza in tutti i sensi, l'uso del potere. Diciamo che il tema, il testo migliore per approfondire questi problemi, che sono sempre gli stessi, è concentrarsi su un altro usignolo, su un altro Licaone, un'altra delle pagine più importanti della letteratura greca, cioè su questo dialogo tra gli ateniesi e i meli. Perché lì in qualche modo tutti questi problemi trovano una trattazione che secondo me ci permette chiaramente di comprendere tutti i problemi importanti su queste tematiche, sulla giustizia, la forza, il potere. Allora, penso che velocemente sappiate la storia, no? Cioè, i meli sono gli usignoli tipici, cioè sono un'isoletta sperduta nel mare Egeo, di nessun valore economico, di nessuna importanza strategica, che in un bel momento si trovano costretti, come dire, si vedono arrivare un bel giorno la flotta ateniese, sto un po', cioè sono in imbarazzo perché c'è il professor Camerotto, vi potrebbe puntualmente precisare tutti gli errori che sto facendo di dettaglio, però più o meno vi conferma che la storia è questa. Un bel giorno vedono arrivare sul mare, avvicinarsi la flotta ateniese, perché Atene ha deciso per ragioni sue che anche Melo deve entrare nell'alleanza di Atene. E quindi, come dire, fine della libertà, Melo è rimasta indipendente per 700 anni, è riuscita a garantire la sua indipendenza e autonomia per 700 anni, fine della libertà, perché Atene, lo sparviero arrivato, ha detto peccato, dovete entrare nella nostra alleanza, perché per motivi politici che a voi non importa neanche capire, che sono motivi di geopolitica banale, bisogna controllare tutti i porti per la guerra contro Sparta, voi anche dovete entrare qua dentro. Quindi è un episodio da un certo punto di vista assolutamente banale, cioè di questi episodi la storia è costellata, cioè di episodi in cui a un certo punto arrivano i forti e dicono ai deboli, cari miei, fine della libertà, dovete, per motivi nostri, per motivi di interesse nostro, dovete accettare quello che vi proponiamo, punto. Quindi è un episodio appunto banalissimo, esattamente come banale quello che dice lo sparviero all'usignolo, quello che dice Achille a Licaone. E invece il colpo di genio di Tucidide è di immaginare una situazione in cui questo episodio sostanzialmente marginale influente poi nella vicenda della guerra, diventa, come dire, l'occasione per una discussione, porte chiuse, in qualche modo fuori dal tempo e dallo spazio, sui grandi problemi della politica, della giustizia e della forza. Perché qual è il colpo di genio di Tucidide? Costruisce un dialogo immaginando che gli strateghi ateniesi, cioè il generale ateniesi, prima di mandare, la truppa a distruggere tutto, la flotta a distruggere tutto, inviano degli ambasciatori a dire: guardate, arrendetevi, come neanche di arrendervi, accettate le nostre condizioni prima di combattere, così noi non perdiamo tempo, voi vi salvate e siamo tutti contenti. Questo era qualcosa che succede sempre, non è che arriva l'esercito nemico e distrugge tutto, arrivano e dicono: guardate, se vi arrendete ci risparmiamo la fatica di distruggervi. Il colpo di genio di Tucidide è di approfittare di questa situazione tipica, sempre quando arriva lo spartiero nel mondo umano, dice: adesso parliamo, cioè arrendetevi, come dire, vi diamo la possibilità di arrendervi, così poi ci risparmiamo la fatica di distruggervi. Approfitta di questa situazione per costruire un dialogo, perché quello che fanno gli ambasciatori ateniesi anonimi, noi non sappiamo chi sono, sono chiaramente, come dire, personaggi fittizi, non si limitano a dire questo, ma in qualche modo arrivano dai meli quasi come dei maestri, cioè non solo vi vogliamo convincere ad entrare nell'alleanza, questo è un fatto politico appunto banalissimo, cioè o vi alleate con noi, vi distruggiamo, questo succede sempre, no, vi spieghiamo che è giusto e necessario fare così, cioè vi vogliamo dare una bella spiegazione. Perché se riusciamo a farvi capire questo, come dire, sarete voi che vorrete entrare nell'alleanza, cioè non vogliamo convincervi a entrare nell'alleanza, vogliamo farvi capire come stanno le cose nel mondo degli uomini. È una lezione che gli propongono, però gliela propongono dicendo: è una sfida, no? Vediamo chi riesce ad avere ragione sull'altro. Naturalmente cosa fanno i meli? Dicono: ben volentieri, no? Sono ben contenti di intervenire. E quindi inizia il dialogo, attenzione, quindi un dialogo, come dire, tesissimo, perché gli ateniesi arrivano come se fosse Socrate nei dialoghi di Platone, cioè parliamo un po' che cos'è il coraggio, cos'è la giustizia, e quelli: il coraggio è questo, la giustizia è quest'altro. Dietro, come dire, c'è la flotta, in ballo c'è la distruzione della città, quindi un clima drammatico aleggia sullo sfondo del dialogo che lo rende così intenso. Cosa succede? Quindi quello che mi interessa sottolineare, questo è il punto secondo me più bello di quel discorso, è proprio che non è come Achille che dice: non mi rompere, faccio quello che voglio, stupido. No, io sono diverso, io sono un maestro, ti spiego perché le cose vanno così, perché devono andare così, perché è inutile far finta che non vadano così o pretendere che non debbano andare così. Siamo qua per spiegarvelo. Vi vogliamo bene. Siamo qua per aiutarvi a capire come stanno le cose, cioè gli ateniesi si presentano in un certo modo come dei benefattori. Non è una provocazione, cioè stanno cercando di salvare i meli. Comunque, naturalmente i meli, facendo dei commenti impropri, accettano, perché naturalmente cosa possono fare? Accettano, certo, volentieri, parliamo. E inizia la discussione, che ci permetterà di capire appunto le cose più importanti. Allora, la prima cosa interessante è un corso sulla giustizia. I greci parlano della giustizia, prima che arrivi Platone con tutte le sue teorie, e la giustizia nel dialogo dei meli e ateniesi viene liquidata nella prima battuta. Cioè i meli dicono: va bene, però vi rendete conto che la situazione non è proprio, diciamo, ideale per fare un dialogo, siete qua con la flotta, voi siete parte in causa e giudici, non è proprio un clima ideale per discutere, non è giusto, dicono. Gli ateniesi, diciamo, sono un po' come la Juventus, no? Sono sempre in 12. I meli si lamentano e gli ateniesi dicono: va bene, allora, se siamo venuti a perdere tempo con le parole, chiudiamo la discussione qua. Perché noi siamo venuti a parlare di cose importanti, dicono gli ateniesi, non della giustizia. Per carità di Dio, non nominate quella parola quando si parla di cose importanti, perché la giustizia non serve assolutamente niente. La giustizia sono parole. Parole, voi avete le vostre ragioni, noi abbiamo le nostre ragioni, voi dite che è giusto questo e noi potremmo dirvi che è giusto quell'altro. Sono tutte parole, non servono assolutamente niente. Parliamo della realtà, dei fatti. Quindi parliamo dell'utile, questa è l'unica cosa che conta, l'interesse. In politica conta l'interesse. Va bene, quindi vedete, la giustizia non c'è più. Come dice Trasimaco, la giustizia è l'utile più forte, cioè chi vince dice che è giusto. Pensate così, vi presento lo schema più profondo. cioè più generale. Pensate al grande dibattito novecentesco comunismo-capitalismo. Trasimaco cosa dice? Uno dice, ah, è meglio il comunismo perché è giusto che le cose stiano in comune, oppure quell'altro dice no, è meglio il capitalismo perché la proprietà privata è il fondamento di una vita libera e democratica. E arriva Trasimaco, i sofisti, o tu uccidi i realisti, quelli che guardano la realtà di come vanno le cose, non di come dovrebbero andare, e dicono amici, non avete ragione, né voi né uno né l'altro. Ognuno difende il suo interesse. Che cos'è il comunismo? Il comunismo è quando i poveri prendono il potere. Che cosa dicono? Dicono che le proprietà private è comune. Perché? Perché vogliono appropriarsi delle case degli altri. Cioè, è lineare. Fanno il loro interesse. E i capitalisti cosa dicono? La stessa cosa. Hanno le proprietà private? Sono loro che hanno i mezzi di produzione, per usare la terminologia marxiana. E cosa dicono? Che la proprietà privata è sacra. Certo, ce l'hanno loro. Quindi ognuno dice che è giusto quello che gli torna utile. La giustizia è, come dire, la giustificazione a posteriore dei rapporti di forze. Parole non servono a niente, noi potremmo ricordarvi che abbiamo combattuto contro i persiani per la libertà dei greci, che questo impero non lo volevamo noi, ce l'avete dato voi, perché solo noi eravamo lì a Maratona. E voi potete dirvi che i spartani sono i vostri cugini, che siete tranquilli, che non... tutte parole che non servono a niente. Parliamo di cose serie, parliamo dell'utile. E i meli, poverette, devono imparare in fretta se vogliono sopravvivere, capisco che va bene, iniziamo a parlare di cose serie. Qui adesso inizia il vero dialogo su temi importanti. E di fatto il dialogo si organizza in due, secondo due grandi domande. Va bene, dobbiamo parlare dell'utile. Allora, cosa vuol dire l'utile? Prima di tutto i meli devono cercare di convincere gli ateniesi. Di che cosa? Primo tentativo dei meli. Cercheranno di convincere gli ateniesi che non è utile per gli ateniesi, non è nell'interesse degli ateniesi invadere Melo. Secondo tentativo dei meli dopo sarà che invece conviene ai meli resistere ad Atene. Cioè sono i due grandi tentativi che fanno i meli. Primo è di carattere politico, il secondo è di carattere più filosofico. Primo tentativo lo liquidiamo più in fretta perché è quello, diciamo, più limitato ai problemi politici, cioè i meli dicono non vi conviene, non è nel vostro interesse occuparci, invaderci. Perché? Perché di fatto, come dire, è giusto e utile per tutti garantire il rispetto delle relazioni del diritto internazionale, potremmo dire noi oggi, per cui, come dire, oggi siete voi forti e ci mettete i piedi in testa, ma magari domani diventano forti gli spartani e voi vi subite. Invece se ci fosse un diritto internazionale che regola i rapporti, potrebbe, gli ateniesi dicono per favore, queste robe qua, cioè basta guardare il mondo oggi, per favore lasciate perdere queste parole, non servono a niente. Il nostro interesse è occupare anche meno, perché per motivi di geopolitica banalissimi, perché, come dire, quello che fa paura a un impero è quando dimostra la sua debolezza, detto un po' velocemente. Se noi non siamo in grado di, cioè noi lo sappiamo che l'impero è una cosa sbagliata, una cosa ingiusta, lo sappiamo benissimo. Il problema qual è? Il problema è che se non conquistiamo voi diamo una prova di debolezza. E a questo punto tutti gli alleati diranno, vabbè, ma allora anche noi ci dovremmo staccare, scusa, perché i meli no? Quindi altro che fare un diritto internazionale, no, dobbiamo tutti devono ritenere che, come dire, non si può evitare di star sotto gli ateniesi, e quindi anche voi, per quanto di voi non ce ne porti praticamente nulla, anche voi dovete entrare nell'alleanza. Quindi questa è l'idea, che è un'idea, come dire, del valore politico, del valore simbolico della politica, cioè... Da un punto di vista concreto, gli ateniesi sono anche pronti a riconoscere che Melo non è importante, non è l'Eubea o Mitilene, cioè Lesbo, isole fondamentali per il controllo delle rotte commerciali, delle tratte delle navigazioni. Queste isolette non conta niente, è il valore simbolico. Noi controlliamo tutto, siamo i più potenti, nessuno può scappare dal nostro impero. E questo è il significato politico, cioè è una lezione di politica che si applica molto bene anche al dibattito, cioè è una di quelle lezioni, diciamo, eterne, per usare il linguaggio di Cedideo, che ritrovate oggi. Voi dice, uno dice, ci sono delle situazioni tipo la Siria, tipo l'Ucraina, che non si capisce niente, arriva Tucidide e dice ma si capisce tutto benissimo, perché i russi perdono tutto sto tempo in Ucraina? Perché vogliono dimostrare il loro potere, è costoso, non è un investimento positivo, però è un modo di dimostrare che sono tornati, no? Sono un po' di storia economica, di storia politica. Quando è caduto l'impero sovietico, gli americani hanno iniziato a espandersi, tutti i paeselli dei satelliti dell'Unione Sovietica entravano nella NATO, ecco, adesso ce li stiamo riprendendo uno a uno, siamo tornati, l'impero colpisce ancora, basta americani, basta tutto, è tornato l'impero sovietico, si chiama impero russo. Quindi perderemo spazio, energie e forze per conquistare la Crimea, la Cecenia, benissimo, per farvi capire che siamo tornati, perché la politica si fa anche con i simboli. Quindi vedete che questo tipo di letture mostra, ci aiuta a capire una serie di questioni anche attuali, cioè il diritto internazionale tendenzialmente non funziona mai, quello che conta sono i rapporti di forza. E quindi è un fatto che, come dire, gli ateniesi devono, in qualche modo trascinati dalla logica stessa dell'impero, devono accettare il dominio ateniese. Faccio una piccola parentesi, non so che ore sono, ma tanto
vai.
Allora faccio una piccola parentesi, gli ateniesi, prima ho detto, sono dei filantropi, un po' provocatoriamente ma neanche troppo. Gli ateniesi, che mi sono dimenticato di dire, ma penso lo sappiate, che proposta stanno facendo? Gli ateniesi stanno facendo una proposta che loro ritengono essere equanime. Loro stanno dicendo, vi potremmo distruggere come Achille ha distrutto Licaone, e vi stiamo proponendo di entrare in un'alleanza. I medi dicono, ma che alleanza? Quella è una servitù, perché voi ci state dicendo che noi dobbiamo entrare in un'alleanza, cioè vuol dire che dobbiamo dare i soldi e la flotta per fare una guerra che non ci interessa. Quindi di fatto ci state facendo diventare i vostri servi. Gli ateniesi dicono, va bene, l'alternativa però è la distruzione, non è un'offerta così sbagliata, un po' come quella di Marlon Brando nel Padrino, perché ha visto il film, quando trova la testa di cavallo nel letto, è un'offerta che non puoi rinunciare, a cui non puoi rinunciare. Allora, perché questa tesi? Adesso si spiega quando i Meli, vi avevo presentato velocemente questa prima parte del dialogo, quando i Meli dicono va bene, effettivamente se uno considera le questioni politiche è la logica stessa dell'impero che fa sì che gli ateniesi debbano controllare tutte le isole per una serie di ragioni simboliche, politiche, economiche, quindi va bene, effettivamente cedono, dicono va bene, effettivamente è vero, cioè come dire, è nel vostro interesse invadere meno, farci entrare nell'alleanza. Quindi, come dire, questo fatto lo capiscono, lo riconoscono, però dicono, ma scusate, però come voi combattete per il vostro interesse, così perché non dovrebbe essere nel nostro interesse combattere per difendere la nostra libertà? Cioè, come lo fate voi, lo dobbiamo fare noi. Quindi a noi conviene resistere e difendere una libertà, dicono, che dura da 700 anni, no? Cioè, perché dovrebbe essere nel nostro interesse arrenderci? E a questo punto inizia la parte più interessante, perché vabbè, sostanzialmente gli dicono perché? Perché sennò rischiate di essere distrutti.
No.
E i Meli dicono no, beh certo, lo sappiamo che siamo più deboli, però come dire, abbiamo anche noi, vi sto sintetizzando il dialogo, ce l'avete nel libro, è molto più lungo, molto più interessante, perché come dire, gli ateniesi sono implacabili, rimbalzano, come dire, riescono a respingere tutte le argomentazioni e i Meli sono sempre più disperati, no? A un certo punto dicono, come se si arrabbiasse, vabbè comunque lo sappiamo che siete più forti, che la speranza è una cosa pericolosa, lo sappiamo, però anche noi abbiamo le nostre ragioni, perché dicono, perché siamo giusti, cosa che non dovevamo dire, e confidiamo nell'intervento degli dei e degli spartani. Quindi come vedete abbiamo anche noi le nostre speranze, perché i Meli sono colonia spartana, dunque sono imparentati con gli spartani. Allora, attenzione, la prima reazione è dire questi qua sono la frutta, che se arrivano gli dèi, cioè, per carità di Dio, cioè la flotta lì cerca di ragionare, no? Non è che arriva Apollo come nell'Iliade con le frecce e ti fa venire la peste. In realtà i Meli non sono così stupidi, dicono una cosa molto più interessante, cioè come dire, gli dèi cosa sono? Gli dèi sono, come dire, i garanti dell'esistenza di valori assoluti, no? Dio, pensate sempre a Esiodo. Giustizia è figlia di Zeus, esiste la giustizia, è protetta dagli dèi e chi non la rispetta verrà punito dagli dèi. Quindi in qualche modo si dice esiste la giustizia perché è divina, perché esistono gli dèi. E gli spartani che si riconoscono tradizionalmente in quest'ordine di valori, proprio per difendere quest'ordine di valori interverranno. Quindi come dire, non ci aspettiamo che arrivino gli dèi, ci aspettiamo che arrivino gli spartani, perché gli spartani non possono permettere che si faccia giustizia. E quindi, come vedete, dicono i Meli tutti compiaciuti, non siamo proprio senza speranze. E a questo punto gli ateniesi danno una risposta che trovo spettacolare. Perché naturalmente potrebbero dire, amici, ma stiamo parlando della vostra distruzione, dite ste robe. E invece dicono una cosa molto più divertente. Quanto al favore degli dèi, neanche noi saremo da meno. Cioè, non siamo meno pii di voi, ne siamo persuasi. Giacché quello che facciamo, quello che pretendiamo, non si pone affatto fuori dalla concezione che gli uomini hanno del mondo divino, né della loro reciproca disposizione, non solo fra gli uomini, come è ben noto, ma per quanto se ne sa anche tra gli dèi, un necessario e naturale impulso spinge a dominare su colui che può sopraffare. Questa legge non l'abbiamo stabilita noi, ne siamo stati noi i primi a valercene, l'abbiamo ricevuta che già c'era e una nostra volta la consegneremo a chi verrà dopo. Allora, gli ateniesi dicono una cosa incredibile, dicono che quello che stanno facendo loro, se proprio si vogliono usare le categorie morali, ad esempio della giustizia e della pietà, ecco, sono gli ateniesi che sono dal lato della giustizia e della pietà, perché sono gli ateniesi che stanno seguendo la legge universale, la legge non scritta, no? Sarebbe bello fare anche il confronto con Antigone, no? Quello che dice le leggi non scritte, ma non possiamo farlo in questo contesto, nel libro se ne parla. Perché cosa dicono gli ateniesi? Dicono... ne siamo persuasi di non essere da meno di voi e dicono, cioè che quello che facciamo, quello che pretendiamo, no? Quello che stiamo chiedendo, non si pone fuori dalla concezione che gli uomini hanno del mondo divino né della reciproca relazione tra gli uomini, cioè quello che chiediamo è perfettamente compatibile e coerente con quello che succede nel mondo divino né nel mondo umano. Cosa vuol dire? Non solo tra gli uomini come è ben noto, ma per quanto se ne sa anche tra gli dèi, naturale necessario impulso. Allora notate la finezza di quello che dicono, tra gli uomini come ben noto, è quello che abbiamo detto prima, cioè è un dato di fatto, e sfido chiunque a contestare questo dato di fatto, che nelle relazioni umane, in particolare nelle relazioni politiche, l'unica legge che conta è quella della forza. Un naturale, necessario impulso spinge a sopraffare chi può sopraffare. Questa roba qui vale a livello umano sempre. È evidente, dicono. È un dato di fatto incontrovertibile. Ed è difficile dargli torto. No? Guardate le relazioni di politica internazionale e vedete che dietro al velo delle parole, no? Andiamo a fare la guerra in Iraq per portare la democrazia, andiamo a liberare le primavere arabe, per favore. Ci sono soltanto rapporti di forza e di interessi. Va bene? Aspetti che arrivo su. La cosa più divertente dice, va bene, però gli dèi. E loro dicono, per quanto se ne sa, nel senso Dio, qui non l'ha visto nessuno, ma per quanto ne sappiamo, cioè se ci atteniamo ai nostri testi sacri, ai temi mitologici, a Esiodo, a Iliade, alle tradizioni, è la stessa cosa, cosa sono gli dèi? No? Voi sapete la storia di Zeus, quello che ha ammazzato suo padre, e sono semplicemente un'altra dimostrazione della stessa legge. Chi è più forte domina sul più debole. Bene? Quindi quello che dicono gli ateniesi è noi stiamo semplicemente applicando una legge universale che da sempre esiste, che sempre esisterà, nel modo più moderato possibile, perché qui c'è una differenza grandissima rispetto ad Achille e Licaone, perché gli ateniesi dicono noi siamo molto più moderati, potremmo fare come Licaone, ma ci stiamo comportando molto meglio. Perché? Perché vi stiamo spiegando il problema nella sua complessità. Cosa vuol dire? Perché per Achille o per l'usignolo spaviero conta solo la forza. Invece gli ateniesi, che sono molto più raffinati, dicono attenzione, non basta la forza. Bisogna considerare due fattori quando volete capire le relazioni umane o anche le relazioni cosmiche a questo punto. La forza e l'interesse. Ed è questa la lezione più importante che gli ateniesi vogliono impartire ai meli. Non dicono... io sono forte, tu sei debole, io faccio quello che voglio, tu devi stare zitto. Dicono, effettivamente, da un certo punto di vista siamo tutti uguali. Tutti gli uomini, si potrebbe estendere anche agli dèi, ma fa niente, tutti gli uomini, tutte le azioni umane, tutte le decisioni umane sono dipendenti, finalizzate all'interesse. Ognuno, tutto quello che facciamo è finalizzato al perseguimento di un interesse. Va bene? Quindi da un certo punto di vista gli ateniesi e i meli dicono gli ateniesi siamo uguali, ognuno agisce secondo il proprio interesse. Qual è il problema? Il problema è che purtroppo gli interessi sono conflittuali, non sono mai convergenti, cioè il mio interesse contrasta contro il tuo interesse. L'interesse di Melo è l'indipendenza, l'interesse di Atene è la sudditanza. Purtroppo non sono compatibili. E a questo punto cosa succede? Come si risolve questo conflitto? La forza. ad esempio pensate all'Iliade, Agamennone che dice destati meno che si capisce che è più forte quando si prende la scava da Achille. Gli ateneesi sono più intelligenti, dicono no, noi stiamo cercando di risolvere questo problema quasi in modo matematico, cioè vi stiamo spiegando cos'è il potere è la risultante, come dire, il risultato dell'equazione tra interesse e forza. Tutti hanno un interesse, il problema è stabilire, e lo potete stabilire matematicamente, quanto interesse potete perseguire a partire dalla forza di cui disponete. Il vostro interesse è l'indipendenza, la forza di cui disponete purtroppo non basta a garantirvi l'indipendenza, quindi quell'interesse non è realizzabile. È qualcosa di matematico, è un'equazione, è semplicissimo, è un algoritmo. Fate il calcolo e capite che non potete ottenere quello. Fate il calcolo delle nostre forze, del nostro interesse e vedrete che vi stiamo facendo, appunto, come dice Marlon Brando, un'offerta che non potete rifiutare. Abbiamo le forze per distruggervi, vi stiamo proponendo di entrare nell'alleanza. Quindi, come dire, vi stiamo chiedendo un po' meno di quanto potremo ottenere. Allora avete visto che gli ateniesi sono sempre molto generosi. La cosa importante però non è l'offerta, la cosa importante è la lezione, perché gli stanno dicendo così vanno le cose. A tutti i livelli, a livello fisico, lì dovrebbe, sarebbe bello leggere il libro decimo delle leggi di Platone, dove si parla addirittura della realtà esattamente in questi termini, a livello divino, ma soprattutto a livello umano. Le relazioni umane sono articolate secondo questa relazione di interesse e forza. Tutti perseguono l'interesse, il proprio interesse, questo produce il conflitto, i conflitti possono essere risolti attraverso la forza. Per evitare il conflitto che esplode, un conflitto che esplode nella battaglia, nella guerra, che non conviene a nessuno, si possono fare dei bei calcoli. E quindi ecco che siamo in grado di stabilire, di impedire, come dire, l'esplosione del conflitto matematicamente. È un po' quello che fanno adesso gli economisti. Un bel algoritmo per regolare i problemi. Ad esempio l'hanno applicato ai greci. Va bene? Che non è andata benissimo, non fa niente. Però l'idea è quella, cioè siamo in grado di disinnescare questo conflitto in un modo oggettivo. Si fanno dei bei calcoli, tu vuoi questo e queste forze, io voglio questo e queste forze, vediamo cosa succede. Quindi vedete, perché è come dire, è stato osservato, è come un sistema newtoniano, cioè un sistema newtoniano di forze e cause. C'è una specie di determinazione, cioè la situazione è questa, date queste situazioni, questi sono i risultati possibili, questi sono i risultati impossibili. Esatto, così come una pietra non può volare, così voi non potete essere indipendenti, non è colpa nostra, è una legge naturale, no? Un naturale necessario impulso, spinge che puoi dominare, eccetera, eccetera. Quindi quello che vogliono fare gli ateniesi non è convincere i veli ad entrare nell'alleanza, perché bastava dirgli avete 30 secondi per entrare nell'alleanza, se no vi distruggiamo. E i meli probabilmente avrebbero detto no, no, per carità di Dio, entriamo nell'alleanza. Gli ateniesi gli vogliono spiegare perché non possono che entrare nell'alleanza se sono intelligenti. Perché così vanno le cose, così sono gli uomini. È come, se volete un altro riferimento cinematografico, è come il lato scuro, no? Quello che stanno facendo gli ateniesi è dire, ma voi pensate di essere diversi? Voi siete diversi solo perché siete deboli. Se foste nella nostra posizione, vi comportereste esattamente come ci comportiamo noi, che è quello che tra gli altri gli ateniesi hanno detto gli spartani nel primo libro. Inutile che ci fate la predica, tutti quelli che sono in una posizione di potere perseguono il loro interesse, un naturale, necessario impulso. Voi non lo fate solo perché non potete, non pensate di essere migliori di noi. Guardate dentro di voi, capite che anche voi siete come noi e a questo punto, come dire, ci mettiamo d'accordo, perché così vanno le cose. No? Quindi quello che stanno facendo gli ateniesi è, se le cose stanno così, se questa è la realtà dell'uomo e dei fatti, quello che stanno facendo gli ateniesi è di insegnare questa cosa ai meli per salvarli. Per salvarli da che cosa? Dalla loro stupidità. Il cavale sarebbe stato molto contento di avere questa offerta da Achille. Gli ha detto stupido perché pretendeva di parlare con loro, con lui. Questo gli sta dicendo parliamo, facciamo capire così vanno le cose. E questi invece cosa risponderanno? Una piccola cosa, in un altro passo molto bello e famoso di Tucidide, dove lui analizza la guerra civile, dice la guerra è un maestro violento. Cosa vuol dire che la guerra è un maestro violento? Vuol dire due cose, la guerra ti insegna come fare del male. Cioè, quanto più sei in guerra, tanto più ti incattivisci, tanto più impari dei metodi di fare del male al nemico. Ma la guerra è un maestro violento perché ti fa scoprire anche chi sei tu. È quella situazione particolare che finalmente porta alla luce il vero essere umano, le sue passioni, i suoi desideri, no? Qui ci si avvicina parzialmente a Platone, ma è un tema che non posso sviluppare. Quello è il tema su cui vorrei andare avanti, è naturalmente, voi sapete cosa succede. I meli si ritirano, decidono, deliberano, tornano e dicono no, non accettiamo la vostra proposta. Non siamo disposti a rinunciare a una libertà che dura da 700 anni così facilmente. Dicono di no. E i meli dicono, e come gli ateniesi dicono, come dire, siete stupidi. Non è che siete cattivi, siete proprio stupidi, non capite come vanno le cose. Cioè, come dire, ti sto dicendo che se ti butti da quel dirupo, cadi. No, ma io voglio provare. Allora sei un cretino, perché ti sto dicendo, scientificamente ti ho dimostrato che cadi. Non è che non è bello, non è brutto, è un fatto, no? I meli dicono no. Allora, naturalmente, è bellissimo se voi leggete il testo Tucidideo, perché dopo questa discussione così lunga, così piena di fervore, di enfasi, di pathos, perché la descrizione di cosa è successo invece è brevissima. I meli all'inizio resistono, sembra quasi che ce la possano fare, quindi non ci hai visto che non è vero. Gli spartani si avvicinano, hai visto che avevano ragione loro, fanno un sacrificio in onore degli dèi per chiedergli cosa devono fare, il sacrificio va male, gli spartani se ne vanno a casa, gli ateni distruggono meno. Ovviamente un'ironia amarissima, no? Cioè gli dèi e gli spartani ci aiuteranno, gli spartani si muovono, fanno un sacrificio, il sacrificio va male, dicono no, tutti a casa, come per dire, hai visto che gli dèi ci danno ragione, se proprio volevi andare a sentire gli oracoli. Comunque questa è un'ironia tragica secondaria. Il punto determinante, Melo era sassuolo, come doveva essere. E tutti i maschi li vedono uccisi, le donne fatte schiave, mi sono andato tanto per il sottile. Allora, il punto interessante per noi, che stiamo riflettendo su questi temi, è di valutare il senso della lezione degli ateniesi e il senso della resistenza dei meli. Perché i meli hanno detto no? Da un punto di vista ateniese, la risposta è molto semplice, perché i meli, come abbiamo detto tante volte, sono stupidi, non hanno capito una lezione che tutto sommato era chiara, perché bisogna riconoscere, gli ateniesi potrebbe dire, non siete stati dei bravi maestri, effettivamente gli ateniesi sta lezione la impartiscono a tutti nel libro di Tucidide e non la segue mai nessuno, perché vanno a Sparta nel primo libro a dire, attenzione, questa è la realtà, non fateci la guerra, se ne vanno, guerra, qui vanno dei meli, state attenti che vi distruggiamo, guerra. Quindi, come dire, non sono dei bravi maestri. In realtà, se uno legge il testo, dice, più chiari di così non potevano essere. Quindi uno potrebbe dire, e i meli fanno parte di quella lunga teoria di stupidi che costella la vita dell'umanità, diciamo, non sono i primi, non sono gli ultimi, il mondo è pieno di stupidi. E un concetto fondamentale dell'etica greca è lo stolto impara soffrendo. Ecco, i meli capiranno le cose adesso, finalmente, quando verranno distrutti. Questa è l'interpretazione più diffusa, che secondo me trova una conferma anche in un altro passo, quando Tucidide analizza la guerra civile di Corcira, perché lì ti spiega, andando a dire, ma per capire sta roba dovremmo capire poi veramente che cos'è un essere umano. E dice, a Corcira dice, ma se te lo dico cos'è un essere umano, e questo ti fa vedere che ha ragione gli ateniesi, cioè che anche i meli sono come gli ateniesi, che dunque... E che comunque anche loro, se fossero stati nella posizione ateniese, avrebbero fatto come gli ateniesi, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo la lezione degli ateniesi era giusta, e quindi sono rivelati stupidi e pagheranno, come sempre gli stupidi in Grecia, soffrendo, no? Antopata e matos, del dolore, l'apprendimento. Questa è la linea che cerco di sviluppare nel libro, per cui non mi dilungo, perché in realtà uno potrebbe anche dire che forse non è come dicono gli ateniesi, che forse i meli hanno una loro ragione, che forse i meli non sono stupidi, che la loro resistenza ha un fondamento. Cosa vuol dire? Potremmo dire che i meli, non è vero che non hanno capito, i meli hanno capito, perché la lezione era chiara, ma hanno rifiutato quella lezione, non l'hanno riconosciuta come vera. Cioè i meli sanno benissimo, lo dicono infatti, che gli ateniesi sono più forti, e dunque sanno benissimo che potranno essere distrutti nel caso di un conflitto. Lo dicono, lo dicono, quando sappiamo che siete più forti, che siamo stupidi, non è mica una partita di calcio in cui vince il migliore, cioè in cui ogni tanto il più forte perde. Lo sappiamo che potete vincere voi. Però resistono. Perché resistono? Perché la resistenza non è solo un fatto militare. La resistenza nel caso del dialogo degli ateniesi e dei meli, proprio perché si sta parlando su questo piano, è prima di tutto un fatto intellettuale. Quello che i meli rifiutano, quello contro cui i meli resistono, non è il fatto che gli ateniesi sono più forti, ma è il fatto che le cose nel mondo degli uomini vadano sempre così. Questa cosa loro non l'accettano, non è vero. Cioè i meli non si piegano all'idea che nel mondo degli uomini contano solo la forza e l'interesse. Si rifiutano di pensare che le cose vadano così. Tucidide non dice niente, ma anche questa è una possibilità. Cioè in qualche modo è come se, diciamo, anche questa è una possibilità. Ed è una possibilità che è gravida di conseguenze teoriche e anche poi pratiche, perché è in qualche modo una possibilità che smaschera l'oggettività della posizione ateniese. Gli ateniesi si sono presentati non dicendo per noi, ma così vanno le cose, è un fatto, è una legge naturale, è oggettivo che così vanno le cose, quindi anche voi dovete. Invece i meli dicono no, noi non accettiamo, moriremo, ma non accettiamo che questa è la verità. E per questo siamo disposti a morire. Cioè, in qualche modo smascherano il discorso degli ateniesi, il discorso dei realisti, che è quasi sempre un discorso che serve ai più deboli per accettare il punto di vista dei più forti. No? Il più forte arriva e ti dice, sono le cose, stanno così, accettale. E il debole accetta, e accettandole le fa diventare reali. I meli dicono, io non le accetto. E se non le accetto cosa succede? Succede che mi puoi distruggere, ma che non è vero che le cose vanno sempre così, perché io non sto ragionando secondo questi termini. Quindi in qualche modo, paradossalmente, sono l'eccezione che non conferma la regola. Non è vero che la vita degli uomini è mossa solo da interesse e forza. E per questo sono disposto a morire. Quindi vedete che la realtà in qualche modo non è come dicono gli ateniesi. Su questo che i meli, per questo che in qualche modo i meli resistono nella descrizione, nel racconto tucidideo. Non perché sperano di vincere, ma perché non accettano quel discorso. Non accettano il discorso che l'uomo in qualche modo è un animale mosso solo da logiche di interesse e forza. È vero, dicono i meli, come se dicessero i meli, è vero che molte, quasi sempre gli uomini si comportano in questo modo. Ma noi riteniamo che l'uomo sia anche altro e per questa idea siamo disposti a morire. Ora, diciamo, chi ha ragione, chi ha torto? Uno potrebbe osservare una piccola cosa, che è vero, come dicono gli ateniesi, che le cose tendenzialmente vanno così, ma è anche vero che ogni tanto le cose non vanno così. Perché ad esempio, prima si parlava dei nazisti, allora ci sono degli studi molto interessanti su come i nazisti si fossero presentati come gli eredi dei greci e quanto Tucidide queste idee fossero importanti nell'ideologia nazista, che è un'ideologia che nasce dalla tradizione europea, non è un'aberrazione, è una cosa che nasce coerentemente dal pensiero greco, uno sviluppo possibile in cui quello che conta è la forza e l'interesse. Ecco, i nazisti lavoravano più o meno secondo queste categorie, ma non hanno vinto, perché qualcuno ha resistito. Hanno resistito in Italia, hanno resistito gli inglesi, quindi non è vero che le cose vanno sempre così. Quindi vedete che anche nei fatti le cose sono più complicate di come dicono i realisti. Allora, tra l'altro, en passant, mi viene voglia di osservare che, come dire, l'idea di Europa nasce lì, l'Europa è nata lì, quando gli inglesi si sono detti, sapete cosa succede? Che noi non cediamo al vostro ricatto, non ci alleiamo. Hitler voleva allearsi con l'Inghilterra, noi controlliamo il continente, voi controllate il mare e siamo tutti contenti, perché così vanno le cose. Gli inglesi hanno detto, noi questa roba non l'accettiamo. Facciamo una proposta, Hitler bombarda l'Inghilterra per dire, così lo capisci, non ti voglio, cioè non siete come i polacchi, i russi, gli italiani che li voglio distruggere perché sono razze inferiori, voi siete una bella razza gli inglesi, con voi si fanno le alleanze, ti bombardo perché voglio farti alleare con me, poi ti lascio il mare e mi tengo le terre. Quindi era un'offerta vantaggiosa che faceva, non è come dire arrivano i russi e distruggono tutti, e i russi cosa fanno? Resistono perché sennò mi distruggono. Agli inglesi, se gli inglesi dicevano non c'è problema, facciamo un'alleanza, il giorno dopo io aspettavo di bombardare. E gli altri inglesi, sapete la storia, no? Quanto sono state tragiche i bombardamenti della aviazione tedesca in Inghilterra, hanno detto no, noi non accettiamo perché non ci riconosciamo in questo ordine di valori politici. Quindi vedete il problema. Chi ha ragione dei due? Ha ragione gli ateniesi o ha ragione i meli? chiaramente penso che siamo tutti d'accordo che noi tifiamo per i meli. Forse ha ragione gli ateniesi, chi lo sa. Diciamo che almeno si è chiarito quale sia il problema di cui si deve occupare, chi si occupa di politica e di giustizia, questo e nient'altro. Come vedete siamo ben lontani dai filosofi che guardano nel cielo le idee bellissime. Grazie.
Ah,
scusi, mi ero dimenticato.
Poi anche tu, se dopo vuoi intervenire, prima per difenderti e poi per...
Sì, è una domanda proprio riguardo il confronto con l'Antigone. Lei ha scritto che Antigone ma gentilmente usa la cerca della fede in qualcosa che non esisteva. Esiste solo la realtà del potere. Però Sofocle nell'Antigone ci presenta un Creonte sconfitto che alla fine sarà sconfitto tanto quanto
l'Antigone. Sì. Allora, mi ricordo di aver scritto quella frase, però non la dicevo come conclusione definitiva, cioè quello è un punto di vista, cioè nel senso che Antigone da un certo punto di vista può essere valutata come un'altra versione dei meli, di qualcuno che si oppone a una realtà più forte. E esattamente come gli ateniesi dicono i meli, gli ateniesi potevano dire anche Antigone, cioè stai combattendo per che cosa? Per qualcosa che non esiste, per qualcosa di impossibile. E quindi in qualche modo stai combattendo per un'illusione. In questo senso dicevo quella frase. Che non è la lezione dell'Antigone, perché la lezione dell'Antigone è esattamente il contrario, cioè che in realtà il problema vero è quello di Sofocle, scusate, è quello di Creonte. Però, diciamo, devo parlare 5 minuti, se no non si capisce cosa sto dicendo. Cioè,
Mario, io ho detto a loro che eventualmente...
Sì, no, volentieri, non è fatto, sì, lo immaginavo. Cioè, la mia interpretazione dell'Antigone è questa, l'Antigone soffre, no? La storia di Antigone che non rispetta il decreto del re e seppellisce suo fratello, un traditore della patria, nonostante il re abbia detto che i traditori vanno buttati in pasta ai cani, è letta sempre in un modo molto strano, almeno nelle rivisitazioni più famose, sempre come dire Antigone, quella brava, quella buona, quella che combatte per le ragioni giuste, e Creonte il tiranno. Il caso più eclatante è quando Bertolt Brecht ha riscritto l'Antigone, e Creonte, tanto per cambiare, si presenta sulla scena col bel capottone nero dell'esercito tedesco, della Wehrmacht, cioè come un nazista sostanzialmente. In tempo di guerra Antigone è colei che resiste. Quindi proprio siamo proprio in quel clima. Antigone è quella brava, quella che combatte per la giustizia, Creonte è il tiranno contro cui bisogna combattere. In realtà se uno legge l'Antigone attentamente, qui spero, secondo me non è così, cioè secondo me non è la posizione di Creonte, di Sofocle, secondo me è una situazione molto più sfumata in cui in qualche modo tutti e due i personaggi hanno delle ragioni, perché se voi leggete le posizioni di partenza di Creonte, le posizioni di partenza di Creonte sono delle posizioni perfettamente condivisibili, cioè il discorso iniziale di quando Creonte arriva sulla scena e dice questi sono i principi con cui farò grande la città, cioè che quello che conta è il bene della comunità e non l'interesse degli amici, che quello che conta è la giustizia e non l'interesse delle parti, questi sono principi perfettamente condivisibili, cioè Creonte arriva in scena come un vero politico, uno che ha a cuore le sorti della comunità e vuole cercare di risollevare la comunità. E la scelta di dire che i morti non sono tutti uguali è una scelta perfettamente coerente e anche condivisibile, perché lui dice non possono essere equiparati quello che è morto difendendo la città e quello che è morto per distruggere la sua città. Quindi uno gli diamo i funerali di Stato perché quello, come dire, è il nostro eroe, il cittadino che muore per la patria, come poi nel discorso di Pericle e Tucidide. Quell'altro deve essere, come dire, bisogna sancire la differenza. Ora, uno dice, è cattivo Creonte, ma quando hanno ucciso Bin Laden, voi sapete cosa hanno fatto al corpo di Bin Laden? L'hanno buttato in mare, e nessuno si è messo a protestare che non era giusto buttare in mare un cadavere in pasta e pesce. Quando l'estate scorsa hanno quello in pasta islamica spezzato il prete nella chiesa in Francia, la comunità islamica del paese ha detto noi questo qua non lo vogliamo seppellito nelle nostre tombe perché è un mostro, e nessuno ha detto no, bisogna rispettare i morti, tutti morti, tutti zitti qua, sono stati. Allora vedete che Creonte ha delle ragioni, c'è chi è morto per la patria, c'è chi è morto, pure pensate al dibattito eterno sui morti, diciamo, fascisti, sui morti partigiani. Va bene, bisogna rispettare la morte, però bisogna anche trovare il modo di distinguere, non sono tutti uguali, no? Quindi vedete che Creonte rappresenta questo sistema di pensiero. Antigone dall'altro punto di vista invece chi è? Da un certo punto di vista, termine molto interessante se pensate anche a quello che mi ha detto di Tucidide, Antigone è una pazza, lo dice a un certo punto, eh? È pazza, perché è pazza? Perché lei vive da sola, cioè lei si dà i valori da sola, autonomous, dice a un certo punto, cioè una che decide lei cosa è bene e cosa è male, non gliene frega niente dei valori della città o dei valori della comunità, decide lei cosa è bene e cosa è male, e quindi decide lei che deve seppellire, eccetera, eccetera. Allora vi rendete conto che, come dire, la situazione è molto più sfumata e molto più interessante, perché a questo punto ci troviamo di fronte a un problema molto attuale. Perché poi approfondendo, se voi leggete il testo, il vero scontro qual è? Tra Creonte che si fa portavoce di una politica umana, cioè abbiamo stabilito insieme noi uomini delle leggi, un po' la posizione protagorea, periclea della democrazia, abbiamo stabilito insieme delle leggi che ci permettono di convivere. Queste leggi sono fondamentali per la convivenza, dunque devono essere rispettate. Qual è il fondamento di queste leggi? Nessuno, siamo noi che le abbiamo stabilite, però dobbiamo rispettarle. È il mondo umano, l'uomo misura tutte le cose. Antigone invece cosa fa? No? Qual è il conflitto dell'Antigone? Uno dice, suo fratello. Ma che suo fratello? Lei quando dice, quando Creonte le dice, ma perché hai fatto questa roba? Sapevi che c'era una legge? Certo che lo sapevo, ma non me ne fregava niente, perché ci sono delle leggi non scritte più importanti, le leggi divine. Quindi Antigone in qualche modo è colei che dice contro gli uomini, contro la politica umana, cioè ci sono dei valori più alti che io in qualche modo conosco e tu no. Questo è il vero conflitto, che è un conflitto molto attuale. Bene, non so se mi sto spiegando. A questo punto, paradossalmente, la vera tragedia interessante per noi non è più la tragedia di Antigone, che è una specie di maniaca completamente convinta di aver ragione, che non ascolta niente e nessuno, va avanti come un panzo. Antigone a me ricorda pericolosamente quelli dell'Isis, eh? Se Antigone avesse avuto il potere, secondo me ci l'avrebbe tutto il suo. La tragedia interessante è quella di Creonte. Perché Creonte, come mai, cioè la tragedia diventa, come mai uno che parte da queste belle premesse, aiutare la comunità, preoccuparsi solo del bene della comunità, finisce diventando un tiranno, perché Creonte diventa un tiranno. Allora questo è, diciamo, il problema dell'Antigone. E il problema è un po' quello che abbiamo detto adesso, che quando ti pensi al centro di tutto, quando pensi di poter controllare tutto, inevitabilmente finirai in una spirale che ti trascinerà verso un potere sempre più autocratico, che è quello che succede a Creonte, cioè pensa di poter controllare tutto e quindi diventa totalitario. E a questo punto diventa un tiranno. Un messaggio interessante è attenzione, perché dalla democrazia, come vedevamo anche un po' stamattina in un modo differente, dalla democrazia all'autocrazia i passaggi sono molto più semplici. Quando tu pensi di aver ragione e non accetti più il confronto e difendi sempre più pervicacemente questo, attenzione, perché si innesca una spirale pericolosa. Quello che è interessante dell'Antigone e quello che è interessante oggi è come ti devi relazionare con un pazzo furioso come Antigone, scusate, non ho grande simpatia per Antigone, che ad esempio come ti devi relazionare oggi con chi non si riconosce nei tuoi valori, quello che mette il Chador, quello che, scusate, il Chador nel burka, non il Chador che va bene, quello che mette il burka tutto intero, cioè che non riconosce il valore d'uguaglianza di uomini e delle donne. Attenzione, quello è il problema, vedete esattamente il problema dell'Antigone in altri termini. Quello che dice Sofocle è attenzione, perché si fa in fretta a passare dalla parte del torto. E l'Antigone del 443, nel 431 scoppia la guerra e, come dire, iniziano a parlare gli ateniesi. Quegli stessi ateniesi che nel 443 avevano acclamato l'Antigone sono gli stessi ateniesi che in qualche modo parlano meno. Quindi uno dice, vedi che Sofocle più o meno ha presagito un sviluppo possibile della politica, cioè la ricaduta nella tentazione della forza. Spero di avere, cioè, quindi Antigone, cioè, quello volevo dire, poi chiudo, secondo me una lettura interessante dell'Antigone è una lettura che non si focalizza su Antigone ma su Creonte. Antigone serve per mettere in crisi Creonte, cioè l'ideologia democratica ateniese, la giustizia la facciamo noi, siamo noi che decidiamo i valori non esistono, e questa è una posizione attuale, molto difficile, molto condivisibile, ma di cui bisogna essere consapevoli.
Altre domande? un attimo, Petra,
non puoi
finire. Vai.
Ah. Prego.
Intanto grazie per venire. Allora mi chiedevo, quando si parla anche del libro della genetica,
sì,
quindi del diritto alla sottrazione, alla comunità, dei residui, ma non bisognerebbe comunque tenere conto del fatto che questi punti che vengono espressi, che vengono considerati universali, siano comunque stati espressi filosoficamente e storicamente solamente da una parte dell'umanità, che è quella maschile, mentre della parte della visione femminile non si parla mai, cioè di chi ha avuto il rapporto, il potere, quindi la cosa è comunque l'uomo maschio.
Allora, diciamo, se noi diamo la parola ai fautori della pleonessia, agli ateniesi di Tucidide, secondo me loro avrebbero risposto, è un fatto puramente storico questo, non ha nessuna differenza, cioè, come dire, quello che gli ateniesi dicono ai medi, potrebbero dire anche a lei, dicendo, adesso siete deboli e vi rivendicate la diversità, se foste al nostro posto vi comportereste come noi. E avrete, adesso ci accusate perché siamo maschi e abbiamo il potere, perché le donne ad Atene non parlano perché semplicemente stavano a casa, nessuno le ascoltava, no? Quindi come dire, si vedi loro e gli atenesi dicono, come dire, se aveste avuto il potere state tranquille che vi sareste comportati esattamente come noi, perché questo è l'essere umano. Da questo punto di vista sono molto, diciamo, bipartisan, secondo me, dicono, come dire, in quanto uomini, giorno femmine, donne o maschi, non c'è differenza, l'uomo è mosso dalla previsione, no? Questa è l'obiezione. Di nuovo uno può dire, non c'è la prova dei fatti, perché, come dire, non sappiamo cosa avrebbero fatto le donne, però, diciamo, quello che rende, diciamo, è un problema di carattere teorico e storico. Dal punto di vista storico le donne non ci sono perché non avevano nessuna voce nel mondo antico, ne avevano molto ristretto. Però secondo me dal punto di vista teorico non c'è, per questo sono, diciamo, molto equanimi, non c'è differenza, secondo loro. Poi di nuovo uno dice, noi invece potremmo dire che il femminismo potrebbe proporre una versione alternativa dei fatti, un modo diverso di concepire la realtà umana. Ecco, diciamo, l'unica volta che le donne nella tradizione greca si sono messe a fare politica erano le massime. Diciamo che non erano molto diverse dagli ateniesi, per cui, però sono battute, nel senso, no? È una, spero di aver risposto, diciamo, non è una risposta perché... Sì, sì, cioè, nel senso, come dire, le donne sono un'altra categoria debole che si lamenta e dice con noi le cose andrebbero diversamente. Noi 5 Stelle, se poi andate al potere vedete che vi comportate come noi, secondo i realisti. Poi invece uno può dire, non è vero, scusate lo spot elettorale, non è vero, se le donne vanno al potere costruiranno un mondo diverso. Però è come dire, sono due frasi. Come dire, ugualmente indifendibili, perché lei può dire per me è diverso, io ateniese posso dire stai tranquilla che è così, ma finché non si verifica che qualcuno, qualche donna finalmente ha il potere, decide lei di fare come ci si relaziona con Sparta e con Melo, non abbiamo la prova. Quindi alla fine diciamo non è un problema filosofico per loro, perché per loro le donne e gli uomini sono uguali da questo punto di vista. Sì, infatti, diciamo dal loro punto di vista equanimamente, come dico, parlando a nome delle donne, siamo contenti di dire che i maschi e le femmine sono uguali, cioè sono tutti mossi dalla pleonessia. Però uno può dire non c'è la prova, c'è una domanda che non può essere, non troverà mai una risposta adeguata fino a che le donne non dimostreranno di essere migliori, uguali o peggiori dei maschi. Sono peggiori difficili, però uguali potrebbero riuscirci. Prego.
Secondo me tra tensione tra utile e rifiuto dell'utile.
Tra utile?
Utile e rifiuto dell'utile. Cioè ha un parallelismo molto importante, una visione vitalistica o esistenziale, nel senso, quando la tensione dell'anima umana, che è quella verso la morte, è aggiudare un sogno. Cioè io ho un sogno, voglio realizzarlo, però mi rendo conto che non ho in mente la realtà. E tirando in mezzo anche la felicità, tirando in mezzo la felicità di cui ho parlato prima, cioè siamo sicuri che uno che riconosce questa impossibilità di realizzare il sogno, ma continui comunque a inseguirlo, sia meno felice o più felice di uno che invece la riconosce e non la persegue.
Quindi rinuncia. Allora, è un problema molto complicato. perché introduce dei problemi giganteschi che poi sono presenti nel libro, quindi diciamo che da un certo punto di vista i greci brillano per un certo realismo, almeno questi greci qua, perché loro dicono: adesso ti diciamo che cos'è la felicità. Non abbiamo detto che tutti possano essere felici. Ad esempio i medi effettivamente non possono essere felici, mi dispiace per i medi. La città, il mondo greco, tre quarti della popolazione di Atene erano schiavi. Il problema della felicità per gli schiavi non si poneva. E mi dispiace. Come dire, la felicità è quella, voi non potete averla. Cioè sono abbastanza brutali rispetto a noi invece, in cui dobbiamo sempre parlare dicendo non possiamo dire le donne non possono essere felici, i maschi oppure schiavi oppure i siriani, no, dobbiamo dire che tutti. I greci sono un po' più realistici, dicono: sei schiavo? E mi dispiace, cioè, cosa devo dire? Non puoi essere felice, sarebbe ridicolo cercare di convincerti di essere felice. Quindi da un certo punto di vista la risposta è risolta prima ancora di porre la domanda. Cioè noi diciamo il problema della felicità è un problema che ha a che fare con la realizzazione della nostra vita, cioè col fatto che la felicità prima di tutto, questo non sono temi che ci portano in altra direzione, però per intendersi, la felicità non è quello che pensiamo noi. La felicità non è un attimo di intensa felicità, di intensa emozione. Noi quando pensiamo alla felicità pensiamo a una grande emozione. I greci ci avrebbero guardato come dei minorati mentali, perché dicevano: vabbè, allora drogati che tutto è risolto, no? Cioè, come dire, ti pigli una bella medicina, una bella droga, sei tutto contento, dici che bello, hai provato la felicità. No, la felicità è la vita felice. Qui si tratta di capire come faccio a vivere una vita felice. Una vita felice, dicono i greci, è una vita in cui io realizzo la mia natura di essere umano, in cui, come dire, felice non è che sono sempre allegro, perché di nuovo dice Pia di Prozac, che è molto meglio di Platone, tra parentesi, no? Se il problema è essere sempre allegri, pigliati un bello psicofarmaco che stai sempre allegro, preoccupazione non è più, quindi non è neanche quello, è di realizzare la mia natura di essere umano. Ecco, per alcuni questo problema non si pone neanche per motivi concreti, appunto lo schiavo, la donna anche da un certo punto di vista in quel mondo. Quello che noi possiamo fare, meditando quella discussione che è un po' sui problemi della Nussbaum, di questi, è di dire: invece di cercare di inventarci delle felicità come quelle interiori, per cui, come dice Seneca, anche lo schiavo è allegro, ma quando mai lo schiavo è allegro e felice? Cerchiamo di porre delle condizioni in cui nessuno sia più schiavo e quindi tutti possono, come dire, almeno di condizioni di partenza, essere felici. Quindi questa è, diciamo, la risposta principale. Poi il problema della morte così non introduce altre questioni che non so se...
La morte sarebbe come gli atenesi, mi dice: guarda che tu vuoi realizzare questa cosa, ma sai che non puoi farla perché appunto dico io e uccido e tu non hai realizzato.
Sì, vabbè, allora rientra in quello che dicevo io, pensavo un'altra cosa, cioè sì, appunto, mi dispiace. Cioè, la realtà. Hanno questo brutale, c'è una componente molto forte, questo realismo abbastanza brutale, insomma delle esempio che se volete. C'è una discussione, c'è un libro molto bello di un filosofo inglese che si chiama Bernard Williams, che si chiama Vergogna e Necessità, che è un tentativo di rivalutare, di solito c'è questa contrapposizione nettissima tra questo sistema di valori, che è quello del mondo greco, Omero, Tucidide, e Platone, la filosofia, dicendo che la filosofia è molto bella. Lui invece cerca di dire: guardate che invece l'etica omerica ha una sua coerenza e razionalità, è molto meglio. La cosa più interessante è che, a differenza dei filosofi che cercano sempre di giustificare tutto, questi qui, i poeti, i Tucidide, sono molto meglio, perché appunto dicono: mi dispiace, è così, non ci si può fare niente, cioè è la realtà. E allora c'è un capitolo bellissimo di Vergogna e Necessità in cui si dice: guardate come i filosofi e i poeti tradizionali trattano la schiavitù. Aristotele si arrampica sui vetri per dire che forse è giusto e naturale, cerca di giustificarlo. Quegli altri dicono: mi dispiace, non ci posso fare niente, finché c'è la schiavitù c'è qualcuno che non potrà essere felice. Punto. Il nostro compito è di dire: che cosa? Seguiamo i filosofi dicendo: ma no, beh, forse se c'è necessario che ci sia, è naturale, oppure dire: vabbè, cerchiamo di porre le condizioni per fare sì che non ci siano schiavi. Ma se ci sono gli schiavi, quelli sono... No, perché poi arrivano gli altri filosofi, come gli stoici, che dicono: vabbè, ma la libertà, la felicità interiore, il saggio, lo schiavo è felice, guarda Epitteto, che era uno schiavo ma era felice. E almeno, ma quando mai? Cosa stai dicendo? Non può essere felice. Come fa a essere felice? Come fa a essere un uomo, uno schiavo che non è libero? O eliminiamo la schiavitù o diciamo che tre quarti dell'umanità non sarà felice. Ha senso dire che un ragazzo siriano che scappa dalla Siria in questi giorni può essere felice? No, o risolvete i problemi in Siria o dite che qualcuno non sarà felice, fine del problema. Brutto dirlo, però forse è la realtà, non lo so.
Il sistema di imposizioni, cioè, dove mettiamo le affermazioni di Euripide, essendo legate strettamente a quelle di, parlo delle troiane, che mette in luce folle o pazzo, che è quello che va a distruggere le città degli altri.
Secondo me,
poi l'altro problema che mi sta a cuore è questo. Giusta la posizione di Achille nei confronti di Licaone, però in fin dei conti il dubbio, se vogliamo, di Euripide è già dentro anche a Omero, per chi dice voi fanno una bella pizza.
Allora, non so se avete sentito tutti, cioè mi citava dei versi delle troiane di Euripide che mettono in, attaccano chi va a invadere le altre città, e poi mi faceva giustamente osservare che Omero non necessariamente può essere sovrapposto ad Achille. E sono perfettamente d'accordo in tutte le, una precisazione importante rispetto a Euripide e Tucidide. Tucidide non sta, cioè non è che Tucidide parteggi per gli ateniesi rispetto ai meli, per dire. Quello che rende grandi questi dibattiti, che dà profondità filosofica a questi autori che noi non consideriamo filosofi come Tucidide e Euripide, è proprio questa libertà intellettuale che gli fa portare a esplorare le posizioni più assurde. Perché quando gli ateniesi dicono che noi siamo religiosi perché li stiamo distruggendo, uno dice, ma bastava dire, amici, gli dei non esistono, non perdiamo tempo con queste stupidate. Invece appunto il divertimento è dire, ma cosa dice Esiodo nella Teogonia? Vabbè, siamo noi che siamo religiosi, cosa c'è nella Bibbia? Chi è Dio nella Bibbia? Chi è Dio? È un potente che fa quello che vuole, quindi facciamo come lui, per dire. Quindi c'è questo gusto del ragionamento teorico portato nelle direzioni più, c'è un libro molto bello di Tucidide che esordisce dicendo Tucidide scrive Rise to Shock, cioè scrive per provocare, perché questo è un tratto caratterizzante che rende così bello quel dibattito. Quanto al passo di Omero, sono, infatti poi nel libro lo spiegavo, cioè è perfettamente coerente, cioè poi la cosa interessante è, lo posso mettere in questo modo, cioè è uscito recentemente, tradotto da Einaudi, un libro molto bello di uno storico francese che si chiama Chapoutot, che si chiama Nazismo e l'Antichità, insomma, facevo prima accenno velocemente. È un libro bellissimo perché fa vedere, cioè la prendo un po' alla larga perché è un tema interessante, fa vedere una cosa molto bella, cioè noi siamo abituati a pensare al nazismo come una specie di aberrazione dello spirito, cioè come una follia. Invece se uno va a fare, prendersi la briga di andare a leggere i testi dei nazisti, vede che, come dire, non è che sono così, cioè, e riconosce l'area di famiglia, dice ma queste robe le ho già lette, ad esempio ritrova molte robe che si trovano nel mondo antico, quindi in qualche modo, e infatti Hitler in particolare si presentava come l'erede, cioè i nazisti si presentano come gli eredi biologici della Grecia, non soltanto spirituali ma anche biologici, un punto molto interessante, cioè i greci, i tedeschi sono sempre stati ossessionati dai greci. I greci tedeschi sono sempre presentati come i nuovi greci, quelli che portano avanti quelle idee. Hitler lo fa addirittura in modo biologico dicendo chi sono i greci, sono i dori, chi sono i dori, quelli che venivano dal nord. Perché, come dire, c'è un passo bellissimo che cita lì, del diario di non so chi che stava sempre con Hitler, in cui Hitler, lo diceva prima anche l'intervento di stamattina, era ossessionato da Mussolini. Perché? Perché quando veniva qua lo portava a vedere le rovine romane. E di là cosa c'aveva da fargli vedere? Questi animali con la barba, le corna, la clava, e quindi si arrabbiava. A un certo punto le SS iniziano a dire dobbiamo recuperare il nostro patrimonio tradizionale, invece di dare i soldi agli archeologi che vanno a scavare a Pergamo, dobbiamo fare le missioni archeologiche qua in Germania per tirare fuori la nostra grande civiltà germanica. Hitler si infuria, ma state zitti, basta! Quando quelli c'avevano il Colosseo, noi saremmo qua con le clave intorno a un fuoco, la vogliamo smettere di ricordare a Mussolini tutte le volte che siamo delle bestie e quelli ci avevano dietro i romani? Perché noi non veniamo da quelle bestie, da quei zotici lì che stavano lì con la clava e la pelliccia, noi veniamo dai greci, perché chi erano i greci? Erano i dori, da dove venivano i dori? Da qui, sono andati giù perché faceva caldo, adesso che finalmente con la civiltà tecnica fa caldo anche qua, siamo tornati qua, ma noi siamo gli eredi biologici dei greci. E cosa insegnano i greci? Prendi Platone, il Führer, la guida, il filosofo che guida. E che è il Führer? Hitler, Platone. E quindi vedete dei libri molto interessanti di gente che conosce benissimo Platone e dice, lo dice Platone che ci vuole la guida. E la guida è Hitler, quindi è tutto coerente, prendono Tucidide, prendono Omero. Cosa dice Omero? Che la forza è un valore. E quindi una linea questa interessante, perché fa vedere che c'è uno sviluppo possibile della Grecia che ci porta direttamente lì. Prima parlavamo, diciamo, voi avete lì un passo nel testo bellissimo di Callicle. Callicle dice, no, bisogna avere il coraggio di dire che l'unico valore è la forza. E allora basta con questi incantesimi, con questi tentativi di ammaliare il leone, perché la bestia della fulvia criniera un bel giorno si risolleva, spezza le catene e vi fa vedere chi è veramente un superuomo. Prendete la genealogia della morale di Nietzsche e parla della bestia della fulvia criniera, citando Callicle. Arrivano i tedeschi che conoscono sia il Gorgia sia il Nietzsche e dicono eccoci qua, siamo arrivati, siamo la bestia della fulvia criniera, siamo quelli che sono arrivati a far andare le cose come devono. È una lettura possibile, diciamo, che vi fa capire come le cose sono molto più semplici, che demonizzando il nazismo è il modo migliore per farlo tornare, come peraltro sta succedendo. La cosa interessante è che se uno invece va a vedere i greci, questi greci che sono presentati puntualmente come apologeti della forza, sono molto più profondi, perché realisticamente dicono è inutile far finta che la forza non conti. La forza è un dato di fatto imprescindibile nelle relazioni umane, da che mondo è mondo gli uomini risolvono i problemi con la forza, o meglio, lezione di Tucidide, lezione di Omero, pensano di risolvere i problemi con la forza. Ma la forza nella storia dell'umanità non ha mai risolto un problema, perché gli ateniesi, la guerra peloponnese di Tucidide, gli ateniesi che dicono a Omero queste cose, sono gli stessi che perderanno la guerra. L'Iliade, hai voglia di dire Achille, Licaone, Agamennone che dice quando c'è l'Iliade, la storia di gente, Agamennone, Achille, Patroclo, Ettore, di gente che ha pensato che la forza risolvesse i problemi e che ha perso tutto quello che aveva. Achille ha perso Patroclo, Patroclo ha perso la vita, Ettore ha perso la vita, Agamennone ha perso l'eroe, ha perso l'esercito. Quindi l'Iliade è il poema dell'illusione della forza. Il problema qual è, diciamo, dell'Iliade, secondo me, è che l'Iliade quindi racconta una storia parallela. L'Iliade racconta che gli uomini, cioè la realtà è conflitto. Da che mondo è mondo? Gli uomini pensano di risolvere il conflitto ricorrendo alla forza. Da che mondo è mondo la forza si rivela un'illusione che perde chi la segue. Il problema è, a questo punto quindi, come dice Nestore ad esempio nell'Iliade, bisognerebbe risolvere i conflitti in un altro modo, mettendosi d'accordo con la giustizia. Il problema è che la giustizia è debole, perché alla fine, com'è come non è, non la rispetta mai nessuno. E quindi, come si fa a risolvere questo problema? Stiamo discutendo ancora ad oggi. Sì, cioè il bello di Omero, che secondo me, infatti dice prima, giustamente si ricordava perché Platone diceva questo deve andare fuori, perché pone dei problemi che sono incompatibili con la filosofia di Platone. Lui sta dicendo, il conflitto è un dato di fatto ineliminabile, da quando ci sono gli uomini ci sarà sempre conflitto. No, se Omero avesse scritto il Vangelo direbbe enarchè, enopolemos, cioè in principio c'era la guerra, perché questa è la condizione degli uomini. Guerra esplicita, guerra implicita, sempre guerra c'è, conflitto. Anche adesso pensiamo di stare in pace, ma in realtà ci sono la società, la comunità è sempre lacerata da tensioni permanenti, poveri contro i ricchi, quello che volete voi. Come si risolve il conflitto? Con la forza. L'Iliade ci insegna che la forza non risolve niente, quindi bisogna mettersi d'accordo. Come si fa a convincere le persone che bisogna mettersi d'accordo? Omero è troppo intelligente per dire ragionando, perché gli uomini non ragionano, gli uomini sono travolti dalle passioni. E quindi come si fa? Con Omero nasce la filosofia politica, perché da quel momento in poi, quello un po' il tema del libro, da quel momento in poi il tentativo di tutti quelli che vengono dopo è di rispondere a dire perché bisogna essere giusti. Tucidide a un certo punto dice lasciamo perdere la giustizia, no? Cerchiamo di metterci d'accordo a partire dagli interessi, vedere se riusciamo. Platone dice farà un tentativo grandioso di dire adesso ti spiego io come si fa. E se ho ragione io, tutta questa roba la dobbiamo buttare via perché è esattamente il contrario. Quindi, diciamo, per una battuta, io il titolo del libro si chiama Tenere la città inquieta. doveva parlare del bene. Poi mi sono detto, vabbè, mettiamo un capitolo introduttivo se è vero. Ho finito il capitolo e ho detto, già tutto qua, potevo anche, se non fosse che erano 20 pagine, avrei messo il punto, l'avrei stampato, peccato che dovevo arrivare a 200 per venderlo, e allora ho detto, vabbè, parliamo anche di Atene, ma è tutto già in Omero, eh? Tutto già lì. Cioè, la forza, qui, il conflitto, la giustizia e la forza. Altre questioni da come fare a risolvere il problema.
Altre domande?
Perché è fortissimo, io devo dire come la se vogliamo e come è anche il discorso che hai fatto adesso su Omero, sui greci, è come dire dentro i greci o dentro la città di Atene tu hai una dimensione dell'inquietudine che è l'inquietudine intellettuale se vuoi di Socrate,
sì, sì.
Che non si compie mai.
Sì, sì.
E questo siamo noi.
Sì.
E questa è, ecco, la nostra parte, in fin dei conti, forse, ecco, se siamo inquieti e non ci accontentiamo di dire o avere finito, ma perché i figli conti quando dice, cioè, quando porta la voce dei medici, mette in gioco un'altra posizione.
Sì.
Quindi è come se sì, un discorso socratico.
Sì, sì, diciamo che se rispondo docente, il titolo è quello un po', poi è anche un problema che, diciamo, inquieto, chi ha letto il libro l'ha visto, cioè è l'interpretazione tragica, perché paradossalmente la lezione di Tucidide, che c'è già anche un po' in Omero, è che sostanzialmente le cause della grandezza di una cosa sono le cause della sua rovina, cioè la differenza tra gli spartani e gli ateniesi. Gli ateniesi sono sempre quelli che, non accettando la realtà, vanno sempre oltre, perché vogliono sempre di più, perché vogliono costruire un mondo sempre più umano, sempre la clemenzia in qualche modo. E questa cosa qui è quella che li rende grandi, no? Sparta, sono ancora lì a vivere con i villaggetti e qui c'è il Partenone, perché noi siamo quelli che non stanno fermi, vanno sempre oltre. Il problema è che questo andare sempre oltre, come nello Stasimo dell'Antigone, in quello dei nonni, poi è qualche cosa che a un certo punto ti perde, perché superi, come dire, vai oltre le tue possibilità e quindi ecco che diventi, come dire, ti perdi, finisci a fare quello che non puoi più riuscire a fare, con una guerra che diventa troppo grande. È il tema del movimento, cioè l'uomo è sempre colui che cerca di andare oltre, dopo un po' veloce, quindi il tema di essere superficiale, però l'uomo è colui che cerca di imporre un proprio ordine di valori sulla realtà. L'ambizione di andare oltre i dati di natura, ciò che lo fa grande, perché sennò staremmo ancora qui con le clave e la pelliccia come i tedeschi di Hitler, e invece siamo qua, però questo spingerci sempre oltre è anche quello che secondo Tucidide, Omero, e poi ci perderà, perché questa passione, questo desiderio che ci spinge oltre, poi non riusciamo più a fermarlo, e come dice un bellissimo frammento di Eraclito, quello che il desiderio vuole lo compra a prezzo dell'anima. Come dire, quando vuoi qualche cosa non ti riuscirai più a fermare e quindi a un certo momento ti perderai, e questa è un po' l'interpretazione dei greci, che Platone, per le ragioni che spiegava prima lui, trova aberrante, completamente sbagliato. Cioè, torno a questo punto, Platone non è un utopista contro un realista. Platone dice che quella realtà, così come l'hanno descritto Omero, è completamente sbagliata, perché l'uomo non è così, è un'altra roba, un po' come diceva Omero. E quindi ecco che, infatti, lui, se voi osservate una cosa che volevo dire prima, quando lui insiste, guardate che finezza psicologica c'è in Platone, perché è vero, la costruzione politica è tutta immaginata, un discorso a parole, una costruzione che non ha nessuna possibilità di diventare, ma l'analisi psicologica, quella è veramente una delle cose più profonde che ci ha dato l'antichità, ed è un tentativo di dire, quella presentazione tragica che i greci fanno proprio da Omero a oggi ai tragici, per cui l'uomo è questo desiderio incapace di contenersi, è tutta sbagliata, non è vero, noi siamo un'altra cosa. Se vi riesco a convincere di questo, finalmente potremo vivere felici, secondo la filosofia. Ma naturalmente Omero, per favore, nessuno lo lega più, perché sennò mi ricorrompe. No, se hai 10, cioè lo dico, uno che ha, se hai letto Omero prima dei 10 anni ti buttiamo fuori, ma se uno legge Omero 9 anni lo abbracciamo qua, eh. Cioè, per la gioia. Invece dice no, perché sei rovinato.
Posso mettere.
Sì.
Se nella antichità c'era il mito, però c'era l'invasività della tragedia. L'uomo era costretto dalle situazioni e non aveva nessuna possibilità di opporsi a questa cosa. Poi si è sviluppato il logos, e quindi cercando di controllare la natura, il mondo. Adesso c'è una cosa in più che mi va fuori. realizza i suoi sogni. Quindi il sogno sembra una cosa tanto valida, tanto quanto la filosofia o le tecniche. Uno che realizza i propri sogni. È un'inflazione.
Il problema è molto banalmente, c'è sempre stato, perché appunto prima si citava il sogno pure il tiranno, pure i greci sognavano. Segnalando tutti i colori, diciamo, il problema molto banalmente è quali sono i sogni che uno vuole realizzare, perché la grande differenza poi è quando si dice una vita felice, una vita in cui realizza la propria natura di essere umano, appunto qual è il tuo sogno? Perché uno dice il mio sogno è di diventare come Briatore, uno dice spero per te che non lo realizzi, parla un filosofo, perché ti stai condannando all'infelicità. Quindi, come dire, quello che conta è il contenuto poi.
Ma la parola non esprime un progetto di vita.
Sì.
Non un sogno, perché il sogno
va bene.
È tutto.
Sì,
è tutto.
Sì, va bene. No, progetto.
Va bene.
Devono essere, io intendevo dei sogni intesi concretamente, voglio il sogno di volare, no, progetto di vita, il problema però è di riempirlo di contenuti, perché se il mio progetto di vita è diventare miliardario, dice vabbè, allora era meglio studiare filosofia, tanto per il mio.
Ci sono altre domande da parte vostra? Potete spaziare.
Sì, c'è un ragazzo.
Dov'è? Non vedo.
È dietro la colonna.
Eric. Sì, abbiamo fino alle 5
però
volendo,
sento.
Però non sente, ti devi alzare e parlare forte.
Io non sono che posso per quei soldi, però a me sembra che dal rapporto che c'è tra gli altri sembra il rapporto che dal loro stesso vista, dai singoli punti di vista, in realtà ci sia molto di favore, nel senso che gli atleti in parte rappresentano una parte del dell'essere umano,
e una parte dell'essere umano, sì.
Un po' come e poi la risultante come la terza parte, come se questa.
Sì, diciamo che da un certo punto di vista si potrebbe essere d'accordo, però da un altro punto di vista quello che rende interessante il dialogo e che esprime quello che si chiama il pensiero tragico greco è che, a differenza del suo idealismo, ma qui in Veneto siete tutti emiliani tra Padova e Venezia, è che i greci dicono che la terza, la sintesi non c'è, cioè o ha ragione i Meli o ha ragione gli ateniesi, non c'è una sintesi. Infatti quello che fa Platone è di dire, sostanzialmente potremmo dire, se volessimo banalizzare un po', è di dire lavoriamo sulla linea dei Meli o di Sofocle per portare avanti un'altra idea di essere umano incompatibile con quella. Però non capite, quello è il punto, per cui da un certo punto di vista, cioè io potevo fermarmi agli ateniesi, come faccio nel libro sviluppando il discorso della prelessia, e dire questo è il punto di arrivo di una riflessione che è partita con Omero, che ha trovato il conflitto a tutti i livelli. Prima se ne parlava anche stamattina, il conflitto tra le città, guerra di Atene contro i greci contro i troiani, di Atene contro Omero, guerra all'interno della città, perché poi la guerra del Peloponneso di Tucide è il racconto di una guerra civile, la guerra civile greca che conclude nella guerra civile ateniese, ottavo libro, guerra civile di Atene. Ma la vera guerra è quella che c'è dentro ciascuno di noi, passione contro ragione, Achille, Agamennone, i Meli, gli Ateniesi. È un punto fermo, dice, da qui non si arriva fuori perché il problema è dentro di noi, cioè in questo conflitto tra la ragione e la passione, e sul fatto molto realisticamente che gli ateniesi, i greci, i tragici, tutti dicono siamo realistici, quando c'è un conflitto tra la ragione e la passione, vince sempre la passione, cerchiamo di essere onesti, non facciamo finta di dire che la ragione vince, non vince mai la ragione, no? Poi, prima lui era stato secondo me molto efficace quando diceva, pur sbagliando con la sua lettera finale, quando diceva
adesso, cioè, lo stai
facciamo la fine 5 del 4,59 e poi definiamo. E quando diceva, attenzione, perché oggi nessuno di noi vorrebbe fare la vita di Kim piuttosto che del tiranno. Ma non sta dicendo quello Platone. Platone vuole farti vedere una cosa per dire attenzione. Il modo di pensare tradizionale, un modo di pensare in cui sostanzialmente si riconosce che il desiderio vince sempre sulla ragione. E allora uno dice, va bene, nessuno di noi pensa così pace da voler vivere come Kim nelle modalità in cui si diceva prima del tiranno Ierone in Senofonte, che non può fare niente. Quello che dice Platone, ad esempio con l'anello di Gigi, è di dire, allora, prendi qualunque caso, ognuno di voi, singolarmente, ognuno di noi si immagina una situazione in cui desiderava qualcosa, veramente. Ti innamori della fidanzata del tuo amico. Ecco, se solo si apre uno spiraglio per fidanzarti con quella persona, non mi dire che razionalmente resisterai a quella tentazione, se sei veramente travolto da quella passione. E questo è il punto. La passione, immaginatevi la situazione che volete che vi riguarda meglio, la passione, quando è veramente passione, prende il sopravvento. La ragione non è in grado di contenerla. Cosa deve fare Platone per dimostrare che questa roba va buttata via? Deve dimostrare che non è così. Come faccia? È complicato.
Franca.
Ma se noi leggiamo questa resistenza che è intellettuale di me, come un
come?
Un simbolo.
Sì.
Cioè, può essere anche letto come un valore simbolico, cioè di continua navigazione, cioè di cercare una continua ricerca e quindi la resistenza è questo.
Sì, cioè diciamo la resistenza è un il discorso di tenere un punto di vista. Tucidide, che è veramente un pensatore di altissimo livello, se voi guardate agli studi di politica internazionale, di relazioni internazionali, Tucidide ancora oggi è un punto di riferimento, cioè è il maestro, proprio per queste robe, per queste tesi, perché sostanzialmente in Tucidide avete questa tesi del realismo politico espressa nel modo più lucido, più chiaro, quindi c'è Machiavelli, Tucidide, Morgenthau, però Tucidide è veramente più grande per la chiarezza con cui espone queste tesi. Il realismo politico è una teoria molto diffusa oggi in politica, nel dibattito politico, perché è quella teoria che dice guardiamo come vanno le cose, non guardiamo come dovrebbero andare, guardando come vanno le cose cerchiamo di risolvere i problemi. Bene? Quindi si presenta come un discorso scientifico, realistico, distaccato. Non dico come dovrebbero andare, dico un fatto, cerchiamo proprio un atteggiamento scientifico quello del realista. Cerchiamo di capire come così vanno le cose, inutile che brutto che gli uomini sono cattivi, che brutto che gli uomini rubano le fidanzate. Vabbè, succede questo, cerchiamo di capire come fare a risolvere questi problemi. Va bene? Quindi si presenta in questo modo, come un discorso scientifico, quando facevo riferimento dell'economia al giorno d'oggi, perché gli ateniesi, gli nuovi ateniesi, gli economisti, che dicono i fatti, i numeri, quelle sono robe oggettive. No, arriva la Fondo Monetario Internazionale e dice questi sono i fatti, bisogna fare così, punto. Cioè è un calcolo matematico, non è che 2 più 2 fa 4, mi dispiace se fa così. Allora, quello che la resistenza dei medi, appunto, è di dire non è vero, questo è un discorso che vuole giustificare un certo rapporto di forza. Cioè è un discorso che vuole convincere il debole a dare ragione al forte. La resistenza dei medi vuol dire voi mi potete uccidere, ma non mi potete costringervi a darvi ragione, perché secondo me le cose non sono così. Sono stupidi o no? Non lo so, speriamo di no.
Sì, questa cosa dei meli, perché dal dialogo emerge chiaramente un'antropologia che fa da sfondo alle posizioni ateniesi.
Sì.
C'è un'antropologia che fa da sfondo anche alle posizioni dei meli, o diciamo la forza di questo dialogo è mettere in scena un esempio di testimonianza che va a criticare l'altro modello di antropologia, ma poi non si arriva in effetti a un'elaborazione teorica forte da contrapporre. E soprattutto un Platone e un Aristotele riescono poi a farsi espressione di un'altra antropologia alternativa fedele all'idea dei meli, o nemmeno loro, o anche loro li tradiscono?
Allora, sono domande difficilissime. Comunque, nel primo caso quello che ha fatto Tucidide non è un trattato filosofico in cui lui vuole, come dire, mettere alla prova una teoria, che è quella, diciamo, omerico-sofistica degli ateniesi. Quindi di fatto lui si concentra su quella. Quello che è interessante è che secondo me sono dei passaggi in cui tra le righe Tucidide tace, dove ci aspetteremmo delle parole. Allora uno dice magari come dire, sta dicendo attenzione, perché come il mio, se mi permettete quello che dicevo prima, no? Come il mio è un ragionamento portato parossisticamente alle conseguenze più provocatorie per cercare di svegliarvi, farvi ragionare, attenzione, perché forse potremmo seguire altre strade. Ma lui non lo dice, cioè, quindi a rigore noi dovremmo dire che più o meno lui non appoggia gli ateniesi, ma dice che più o meno questa è la realtà. Però poi allo stesso tempo riconosce che il desiderio è potente, perché gli ateniesi comunque che cercano di bloccare la storia Melo poi faranno esattamente lo stesso errore dei Meli quando si innamoreranno dell'idea della Sicilia e faranno quella spedizione catastrofica. Quindi diciamo la cosa che mi ha un po' fatto riflettere su queste tematiche, che nel libro infatti non ho messo questa parte perché non ero in grado di difenderla, però è una frase bellissima di Nietzsche, che era un grandissimo lettore di Tucidide, diceva: quando ho letto troppo Platone per risollevarmi, perché Platone mi butta giù, come dice Battiato, leggo un po' di Tucidide per tornare un po' alla realtà, no? Proprio lo dice, quando ho letto Platone mi deprimo, allora mi devo leggere un po' di Tucidide per recuperare un po' di senso della realtà. E a un certo punto dice: perché mi piace così tanto? Da questa definizione che trovo veramente fulminante di Tucidide, che dice in tedesco Hintergedankenreicher Denker, cioè Tucidide è un pensatore, Denker, Hintergedankenreicher, Reich vuol dire ricco, di Hintergedanken, di pensieri non detti che stanno dietro. Cioè effettivamente quanto più uno legge Tucidide, un po' anche come Omero, tanto più si rende conto che c'è sempre qualche cosa che ti sta sfuggendo, che lui non ti sta dicendo. Allora riflettendo su sta roba, che è un'intuizione efficace, sono dei momenti che dici: ma qui però secondo me non torna tutto, allora inizi a pensare e ti dici: ma vuoi vedere che magari hanno ragione i miei? Sta dicendo che magari hanno ragione, magari, non dice che hanno ragione i miei. Però dice: potrebbe anche essere così, chi lo sa? E tutto, cioè, Tucidide non parla mai in primo piano, non dice le cose stanno così.
E poi alla fine si parla comunque solo di desiderio.
Sì, sì.
Si parla del desiderio, della libertà,
sì, ma proprio perché si parla del... Allora, quando parlo dico che secondo me poi Tucidide sotto sotto doveva riconoscere che gli ateniesi avevano ragione, è proprio perché si riconosce il potere del desiderio, perché uno dice, come dire, allora se il desiderio è da tutte e due le parti, e allora siamo finiti, come dire, adesso è il desiderio di libertà e domani c'è il desiderio di potenza, se domina il desiderio allora ha ragione gli ateniesi, perché quello che fanno gli ateniesi è dire: attenzione, proprio perché noi siamo dominati dal desiderio e il desiderio produce gli sconquassi dell'Iliade, cerchiamo di capire come fare a bloccare il desiderio. E l'unico modo è di calcolare. Tu desideri la libertà, non te la puoi permettere, alleati con noi. È un tentativo, vedete, proprio di salvarli. Cioè, il problema è che cosa faranno gli ateniesi? A loro volta saranno travolti dal desiderio, c'è quella frase meravigliosa, se voi leggete il libro di Tucidide, quando si parla di questa spedizione in Sicilia, che è l'espansione, è come dire il momento in cui gli ateniesi superano tutti i confini per conquistare tutto il mondo, e Tucidide dice due parole: Eros e Nepipte. Cadde l'Eros, il desiderio Eros, il desiderio erotico. Cioè a questi qua gli viene un desiderio erotico di conquistare la Sicilia. Quindi anche loro non riescono più a controllare la loro potenza. E a quel punto finiscono anche loro una spirale che li vedrà distrutti, perché la storia di Tucidide, la storia di come Atene dalla più grande potenza che era si è diventata la città che distrutta. Quindi quanto alla seconda domanda, io secondo me Platone è in grado di elaborare perfettamente una risposta alternativa a quella, diciamo, rappresentata dalla linea Omero-Tucidide. La sua risposta non è quella di dire, come molto spesso si fa, di dire: vabbè, perché Platone, la filosofia, la ragione, perché Platone, essendo una persona che si conosceva, come ha spiegato prima lui, cioè sapeva che il desiderio era forte, non può dire: no, vabbè, però il filosofo ragiona bene e controlla le passioni, sa benissimo che le passioni dominano. Su questo punto sa benissimo che ha ragione. Quello che dice lui è che ci sono dei desideri, che l'uomo sostanzialmente è solo desiderio, ma ci sono dei desideri di carattere diverso, cioè il desiderio del corpo, il desiderio del potere, però c'è il desiderio della conoscenza, della bellezza, e questo è il vero desiderio, quello che ci realizza, quello che vogliamo, la filosofia. Se capiamo questa cosa ci metteremo a fare filosofi e non ci preoccuperemo più di fare le guerre. Quindi lui è in grado di proporre una teoria antropologica alternativa in cui, come dire, il desiderio non è solo quella forza distruttiva di Tucidide, ma è anche una forza positiva, il desiderio di conoscere, il desiderio di vedere, di apprendere, quello che dicevamo prima, no? La vita continua, cioè l'uomo si realizza quando conosce, quando capisce il senso delle cose, la bellezza dell'universo, Einstein. Chi ha ragione? Su questo punto.
Allora, io ho altre tre domande. Antonio e poi Matteo e Filippo, che ti deve rispondere.
Ah, molto velocemente. Sì. Vorrei tornare un attimo ad Antigone, che aveva detto che Creonte diventava sempre più una figura tirannica. Però, per ricollegarci anche a questa mattina alla conferenza, non potrebbe essere considerata quasi Antigone più con una vena tirannica perché è troppo democratica e quindi piano piano.
Allora, sono d'accordo con lei fino all'ultima frase, perché sono perfettamente d'accordo che anche Antigone è tirannica. Non mi sembra molto democratica, nel senso che lei convince, è un esperimento molto bello che potete fare con l'Antigone, che secondo me è veramente gratificante, è un testo breve, si legge in fretta. Provate a leggere la tragedia leggendo solo le battute di Antigone, solo le battute di Creonte. Allora, nel caso di Antigone è molto interessante perché lei dice dalla prima battuta io vado a seppellire mio fratello, non me ne frega niente di voi, degli altri, di Creonte, di Demone, perché poi arriva il fidanzato e lei dice ma non gliene importa nulla. Se voi leggete le battute, ma non si sa neanche che c'è stata una guerra. Per Antigone non è importante, come dire, tanto unilaterale, cioè lei non parla, come dire, per lei c'è un problema, devo seppellire mio fratello. Il fatto che suo fratello sia uno che voleva bruciare la sua città, quindi un il peggiore dei traditori, non esiste, non è neanche nominato, infatti Smirne dice, sì, vabbè, ma non esiste, quindi è un personaggio unilaterale, come è unilaterale da un certo momento in poi della tragedia Creonte, quindi da questo punto di vista la sua affermazione è perfetta. Sulla democrazia non mi sembra un passaggio meno democratico, a me mi sembra appunto molto simile a quello dell'Isis.
No, sicuramente, però cerca comunque di seppellire il fratello proprio perché non è importante se fosse nemico o amico, è perché in quanto uomo doveva essere.
No, sì. Sì, può essere, però lei dice perché lo dicono gli dèi. Lei quando Creonte le dice, è un'interpretazione. Allora, io diciamo per amore di discussione, per idiosincrasia personale cerco sempre di parlare di Antigone. So benissimo che sono parlare bene di Antigone, per carità, un personaggio che può essere riletto in modi molto positivi come quella che resiste. Quindi, se uno dice la battuta fondamentale, quando finalmente si incontra con Creonte, Creonte le dice ma lo sapevi che c'era un decreto? Lei dice lo sapevo, non me ne frega niente, perché ci sono delle leggi divine più importanti, quindi lei non lo fa, come dire, perché gli uomini, quei motivi lì che potrebbero essere dei motivi belli, interessanti, lo fa perché dice perché io ci sono gli dèi, io so cosa dicono gli dèi e quindi io faccio quello che dicono gli dèi.
Allora quasi è più una giustificazione a prendersi gli dèi per fare quello che le pare.
Sì, permesso. Perfetto, comunque le resistono, dicono là, dice così, facciamo così, punto, non è che si torna a discutere. Cioè infatti, perché lei se fosse un, come dice lei, uno si aspetterebbe che lei con gli esseri umani con cui interagisce, il fidanzato, la sorella, non proprio i primi passanti, fosse un po' gentile, invece la sorella la prima battuta che questa dice seppellisco, leggete la tragedia, no, care Smene, voglio seppellire le. E quella dice, aiuto, è proibito, basta, non ti parlo più. Cioè, ha posto un problema sta poveretta, basta. E Mone, il fidanzato, va là e dice, lasciami in pace, chi se ne frega di te, quello che conta sono i fratelli. Che Goethe era scandalizzato da sto verso, così dice, i fidanzati se ne trovano altri, fratello ce n'è solo uno, che è morto quello che te lo ridà il fratello. Che Goethe dice, non ci posso credere che uno potesse dire delle robe così, che voleva togliere il verso, per dire.
Va bene, allora Matteo, veloce, perché poi lasciamo la parola a Filippo.
A proposito di pensieri non detti, perché gli ateniesi sentono il bisogno di spiegare, cioè di fare da maestri rispetto alle loro ragioni? Nel senso che se davvero la tesi che loro vogliono presentare è quella di difendere come stanno le cose, come vanno le cose, la necessità che segue la giustizia, perché allora indugiare nel offrire questa possibilità? Li rende in una posizione migliore o forse
gli ateniesi?
Sì, l'ipocrisia di
Ma cioè, perché, se, perché secondo me proprio cioè, si capisce bene, perché allora se qui dobbiamo parlare non degli ateniesi ma di Tucidide, cioè Tucidide molto spesso è considerato come uno storico, cioè come uno che ha come obiettivo ricostruire cosa è successo. No, adesso vi racconto cosa è successo veramente nella guerra tra Atene e Sparta. Invece secondo me Tucidide molto di più di questo, è uno che vuole, come dire, trasmettere una serie di idee sulla politica, sulla guerra, sull'uomo. E quindi ecco che questi intermezzi con questi dialoghi, queste divagazioni, questi discorsi servono proprio a teorizzare queste discussioni, perché il dialogo è chiaramente fittizio, chiaramente non si sono dette ste robe, infatti sono sempre ambasciatori anonimi quelli che dicono le cose più interessanti. Quindi in qualche modo l'idea di Tucidide è dire ecco che noi facciamo parlare un interlocutore, un po' come i dialoghi platonici, lasciamo parlare un interlocutore per veicolare una tesi e vediamo se funziona. In Platone il dialogo è un altro interlocutore, cercherà di dimostrare che non funziona, poi discorsi duplici dei sofisti. La mossa di Tucidide è questa cosa la confrontiamo con la realtà, cioè ci sono delle tesi, c'è la realtà. E allora ad esempio c'è un passo molto bello, ci sono dei casi che ci fanno vedere come stanno le cose, un caso molto bello è proprio quello di dire l'Antigone 443. Bisogna seppellire le persone perché gli uomini, tutto quello che dicevamo adesso, temi altissimi. 10 anni dopo scoppia la peste ad Atene. Leggete cos'è la descrizione di Tucidide, di cosa facevano quei cadaveri, che li buttavano di nascosto. Uno prendeva sulla pira, arrivavano quelli, buttavano sul cadavere, se ne andavano. Sono sempre gli stessi ateniesi, come dire, quelle erano le parole, no? Le illusioni di Antigone, che moriva per questo ideale. Questa è la realtà. Ad Atene, quando è scoppiata la peste, i morti, vedete cosa combinavano con i morti. Come dire, no? Quegli stessi ateniesi che 10 anni prima acclamavano Sofocle, poi quando, come dire, si sono trovati in difficoltà, ecco, questi sono gli esseri umani, quindi le teorie devono essere poi confrontate.
Allora, se posso riformulare, è davvero così più avanzata la posizione degli ateniesi rispetto a quella di Achille, che semplicemente aggiungono una spiegazione, una riflessione all'esercizio di l'imposizione di una giustizia, diciamo?
Beh, diciamo, è più raffinata, è più avanzata perché in quel passo Achille adotta solo la logica della forza, mentre loro hanno una logica del potere che è molto più organizzata, cioè riconoscono che tutto ciò che avviene avviene per l'interesse, che gli interessi sono contrastanti, quindi spiegano perché nascono i conflitti e spiegano come vanno risolti facendo il calcolo dei rapporti di forza. Tutto questo in Tucidide manca. Poi in ultima istanza però è un po' la stessa idea, cioè il conflitto e la forza, sì, è il problema dell'Iliade, appunto, che Tucidide risolve dicendo che non è risolvibile. Quindi non c'è la risposta unica, l'unica cosa che possiamo fare è volta per volta cercare di contenere. È come se gli ateniesi, convincendo i meri, in qualche modo dovrebbero anche convincere se stessi a stare fermi poi. Adesso controllate il vostro desiderio voi, che magari domani lo controlliamo noi, invece i meri non controllano il loro desiderio e muoiono. Il giorno dopo gli ateniesi non controllano il loro desiderio a Sicilia e moriranno anche loro. Quindi, come dire, vince sempre il desiderio.
Allora io avrei tante cose da dire. La prima è che penso si sia capito perché quando costruiremo noi Platone le città perfette le mettiamo con acci e le mettiamo tutte alla porta. Questa credo che sia la prima cosa che si sia capita. Però teniamo le donne, perché noi platonici siamo per l'uguaglianza tra uomo e donna perché non consideriamo il dato di fatto, lo status quo come normativo. Lo sottoponiamo al vario razionale e se non passa apriamo la parentesi. Comunque quello che volevo dire è che secondo me una cosa molto interessante è stata detta, una rilevante che è emersa in discussione è proprio il destino dei vincitori. Nel senso che il destino dei vincitori è un forte supporto alla polemica platonica, perché se tu applichi in maniera irriflessa dal punto di vista di Platone una logica della forza del potere e poi sul lungo vinci, che ti vengono a dire che non sei felice, bla bla bla, ma tu alla fine hai perso. Cioè hai applicato una logica che in quel momento lì con Meli, come dire, ti ha fatto uscire vincitore, non hai dovuto porti problemi, ma poi sei stato raso al suolo, ti sei schiantato a Siracusa e Platone sembra dire se tu avessi misurato razionalmente questa posizione, avessi introdotto valori, avessi cercato di risolvere la stasis, forse oggi saresti ancora una città potente, non saresti una città serva. Quindi questa logica non funziona non perché Platone sia bigotto e debba stare per forza per spiegare la storia, i mail, le donne, bla bla bla, ma perché non tiene. Questo, davanti al fallimento, Platone dice, siccome avete già fallito, quando avete già fallito, mi dovrei intervenire. Che è quello che poi dice a un certo punto, sempre se è la settima lettera, quando lui dice, vista la bancarotta di tutti i sistemi, ho dovuto fare ricorso alla filosofia, dice in un passo molto bello. Sono costretto, dice, a fare ricorso alla filosofia, ma non perché, come dire, dall'alto debba calare una cosa, ma perché semplicemente avete sbagliato. Cioè i fatti, quelli a cui siete appellati per comportarvi in quel modo, oggi ci dicono che vi siete sbriciolati, cioè che il vincitore a lungo si è sbriciolato e oggi è massimamente infelice. Quello che faceva il figo con i meli, perché sapeva, come diceva Napoleone, che Dio sta sempre con chi ha la fideria migliore, no? Verissimo, ma Platone non è, Mauro l'ha detto, però ci tengo a ribadirlo, l'idea che a volte passa nel marmaristico in particolare è che ci siano questa gente, questi sì, fighi veri, che guardano la realtà e ci dicono, ragazzi, e Platone il bigotto che arriva da sempre e dice no, ma no, la giustizia, la bontà, e che questi qui si sono sfracellati. E questo è il problema da cui parte Platone. Platone parte quando questa cosa è già finita ed è finita in una catastrofe. E allora lì non può che dire, ma non è il caso di pensarci un attimo? Questo è il punto, di mettere in discussione quello su cui fondiamo la nostra convinzione. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda è quella, sì, benissimo, l'intellettualismo etico, io non ho dubbi che sia l'orizzonte in cui si colloca Platone. Tuttavia il rischio di schiacciare troppo l'eudaimonismo di Platone sull'etica nicomachea è quello di dire che solo i filosofi sono felici. Ma se fosse così la Repubblica non avrebbe senso, perché nella Repubblica sono felici tutti, anche quelli che non praticano la filosofia. È chiaro che sono felici perché governano i filosofi, perché esiste un unico modello di felicità come esiste un unico modello di virtù, ma poi esistono le approssimazioni, quindi tu puoi essere felice se tu sei nato per zappare la terra, pensa Platone, sei felice se zappi la terra, non se fai il professore di cultura greca, perché poi sei costantemente frustrato perché uno dice, cazzo, parli con le altre persone che sanno le cose, tu no, e ogni volta è una frustrazione, viceversa, perché Platone su questo non è, come dire, molto dinamico la società. Però non potrebbe mai Platone dire, guarda, esiste un unico modo per essere felice, cioè praticare la filosofia e essere filosofo, però tu mi spiace, devi andare a zappare la terra e quindi essere infelice. No, la pretesa è proprio quella di dire, ti dimostrerò che sei fuori dai governanti, perché così sarai comunque felice, perché farai qualcosa più consono alla tua natura. Per cui è vero, l'intellettualismo è il modello di riferimento, ma secondo me è rischioso se si parla della Repubblica sostenere che solo in quel modo si diventa felici, perché almeno un terzo della città non lo sarebbe. Questo è il punto.
Allora, posso? Allora, sul primo punto siamo d'accordo perfettamente, cioè l'obiezione, e questo ci ritorno perché secondo me permette di chiarire bene la discussione e la radicalità della sfida platonica, cioè uno dice la logica, il destino dei vincitori è la prova migliore delle necessità della filosofia. Tucidide, se avesse potuto rispondere, avrebbe detto, caro Platone, mi piacerebbe che qualcuno riuscisse a evitare questa situazione. Purtroppo da che mondo è mondo, è sempre stato, è e sarà che le cose vadano così, perché l'uomo è dominato dal desiderio e il desiderio perde le persone, li fa grandi e poi li perde. Quindi sarei ben contento che qualcuno razionalmente salvasse la città, però è impossibile perché il desiderio è più forte della ragione. Quindi quello che Tucidide dice è, sarebbe bello, ma non è, purtroppo il fatto è così, c'è, dietro c'è un pensiero tragico, che è appunto il pensiero tragico.
Solo una frase, Platone non avrebbe nessuna obiezione su questo, cioè, certo. Platone è perfettamente d'accordo, quello che dice anche in un passo delle leggi è però colpa vostra, non date colpa agli dèi, non date colpa al destino, se va così è perché una via di soluzione c'è, voi non la volete, basta.
No, allora,
non sarebbe bello arrivarci
il punto è, diciamo, non è colpa degli dèi, è colpa del destino, cioè, è colpa della necessità, cioè il problema è, cioè, come dire, è una divergenza radicale,
certo.
O me o quelli. Questo volevo farvi capire, quando dice che voi siete buttati fuori o meno, è molto logico quello che dice, perché questi vi insegnano che le cose sono che voi siete desiderio, che il desiderio vi perde, non è vero, è tutto sbagliato, quindi non dovete leggere questa gente, tutti via, da Omero, è tragico, tutti fuori, perché sennò vi perdono insegnandovi queste cose di voi stessi. Quindi il punto è, o è così o ha ragione Platone, ha ragione Omero. Infatti c'è un'altra frase bellissima di Nietzsche che dice: Omero o Platone, questo è l'unico problema rilevante filosoficamente, tutti gli altri non contano, sono dipendenti da quello, o uno o l'altro. E il problema è i fatti, a chi danno ragione, ci dice una cosa, Platone dice l'altra, chi ha ragione. Io nel mio libro molto umilmente dico, vorrei solo farvi capire l'opposizione, perché poi dura dar ragione uno all'altro, qui stiamo parlando con dei titani. Sul secondo punto diciamo invece che secondo me è esattamente il contrario, nel senso, ma riconosco la validità della sua tesi, qui si tratta di problemi di interpretazione di Platone molto generale, essendo che nessuno di noi ce ne frega niente, possiamo discutere mentre altri platonici se ne critichi, sembra che gli critichi la mamma, quindi poi ti tolgo un saluto, quello che facciamo è di chiarire il problema, no? Una possibilità è quella, cioè che effettivamente solo il filosofo è felice mentre lo zappatore della terra non lo sarebbe. Per me è esattamente quella linea che è la linea platonico-aristotelica, nel senso che si dice solo il filosofo realizza l'uomo in quanto uomo, quindi se la felicità è la vita realizzata degli uomini, quella lì è la vita, quella di Ulisse nel 26° canto. Se poi non muore meglio, ma quello è un problema cristianesimo, qui non ci interessa. E gli altri sono, come dice Plotino in un passo bellissimo, gli altri sono surrogati di felicità, perché quello che posso fare con lo zappatore, cioè uno che non riuscirà mai a realizzare questa vita, è quella di contenerlo nelle sue spinte pleonettiche, perché se lo lascio solo finisce come briatore, se governo io almeno lo faccio zappare tranquillo il campo e, come dire, almeno non si perde, ma non potrà mai essere felice perché non potrà mai realizzare la sua potenzialità umana. È un'immagine molto elitaria, molto dura anche questa, però secondo me è il problema di come leggere ad esempio la Repubblica. Per me la Repubblica non è un trattato politico su come offrire la felicità alle persone, è un, come molti dialoghi platonici, un'esortazione alla filosofia, sta dicendo tu lettore puoi essere felice? Sei un essere umano e vuoi essere felice? La risposta è la filosofia, non vuoi, i problemi tuoi, ben che ti vada finirai con qualcuno che ti controlla, ti impedisce di bruciare la tua vita come è successo ad Alcibiade o a Tantino o a Balotelli. Se ti va male invece finirai così, ma come dire, io ti sto dando l'occasione di salvarti, cioè non ti sto dicendo qual è la città ideale, cosa bisogna fare, come si fa a costruire, ti sto facendo un grandissimo argomento per dirti, tu, caro mio, che stai leggendo questo testo, se sei un po' intelligente, vuoi essere felice oppure no? Bene, se vuoi essere felice devi usare il tuo cervello e diventare filosofo, se no, mi dispiace per te, sarai infelice. La città ideale era solo un esempio, quello che conta sei tu, adesso che stai leggendo la Repubblica. Qual è la tua risposta? Ditegliela a Platone, perché tanto io non gli cambierò mai le idee. Quindi questa è, però sono due interpretazioni possibili, ci sono dei passi, del Fedro, diciamo, possiamo andare
però
qua a dire...
un problema nella tua interpretazione che mi farebbe andare più verso l'interpretazione di Filippo. E cioè che se tutto questo discorso anche sulla costruzione della città ideale, della bella città, nasce anche sul problema del giustificare perché è meglio essere giusti rispetto che essere ingiusti, e l'ideale di giustizia che deve essere presentato deve riguardare tutta la città, non solo i filosofi, cioè questo legame tra felicità e giustizia lo devi garantire a tutti i livelli, se no il progetto politico che nasce proprio per garantire la maggiore legittimità del giusto rispetto all'ingiusto si perde.
Sì, però il problema, sì certo, ma
cioè, questo,
diciamo, il problema è poi ingarbuglia la cosa, però il problema è la giustizia poi, perché il punto importante che non abbiamo discusso stamattina per motivi di tempo è che Platone opera una trasvalutazione di tutti i valori, cioè, se mi permettete l'espressione, cioè tutta la discussione, diciamo, la felicità consiste in una vita di successo, una vita di successo consiste nell'avere una serie di beni. Platone, non è vero, tutto sbagliato, se tu pensi questo sei condannato all'infelicità, la ricchezza non serve assolutamente a niente, la bellezza non serve a niente, il potere non serve a niente, quello che conta è la sapienza e la filosofia, quella è la felicità. La giustizia che cos'è? Non è vero, la giustizia è l'equilibrio delle parti dell'anima.
Ma è anche lì l'equilibrio delle parti della città, non solo dell'anima.
Il mio
problema è questo, che se tu sposti il discorso sulla felicità da un piano individuale a un piano collettivo e comunitario, allora il tuo discorso sulla felicità, che è una felicità solo di tipo filosofico, mi sembra meno convincente. Se tu invece rimani a un livello individuale, allora lì si parla di modi di vita e nella gerarchia dei modi di vita il modello filosofico.
Sì, diciamo, il punto, ecco, potremmo trovare, questo è un problema delicatissimo, anche con difficile da chiarire nelle sue coordinate, potremmo dire così, cioè l'ideale è quello lì della vita contemplativa, Quindi, come dire, se voi leggete la Repubblica, c'è sempre questo gioco del discorso rigoroso, no? Il giusto perfetto, l'ingiusto perfetto. Allora, il giusto perfetto è il filosofo che vive nella contemplazione. Quella è la felicità. Se poi addirittura la contemplazione la realizza, diventa un Dio ancora meno. Va bene. Poi però, quindi, il filosofo sta fuori dalla caverna. Quella, infatti Plotino lo dice addirittura, aveva questa teoria fantastica dell'anima non discesa, per cui già adesso siamo felici, quindi tutto perfetto, tutto risolto, perché tutto quello che ha a che fare con il corpo e col desiderio non è veramente neanche più nostro, non ce ne importa nulla. Il vero filosofo è quello che ha capito questo, quindi Plotino radicalizza e è coerente. Platone, che è un po' più complesso, dice, poi purtroppo abbiamo anche un corpo, purtroppo viviamo anche in una città, e a questo punto si pone il problema di cosa devo fare. Infatti, quando dicono, quelli che dicono, i nazisti ad esempio, oltre che una serie nutrita di colleghi, che l'interpretazione di Platone è un'interpretazione politica perché la filosofia deve salvare la città, non è vero, perché lui dice il filosofo non ci vuole venire, Platone, leggendo la Repubblica, è tutto un tentativo, che se ne vuole andare tutto il tempo, non vuole, il filosofo non vuole tornare alla caverna. Lo diceva prima, il filosofo è tutto bello contento a fare filosofia, però deve tornare, a parte che non se ne è mai andato, perché qui è la caverna e noi non è che ce ne andiamo dall'altra parte. Allora a questo punto si potrebbe dire che il filosofo è costretto a fare politica per evitare di essere governato dagli altri, e questo apre una serie di problemi che sono quelli che diciamo adesso. Lui dice, il mio sogno, come dirà poi Aristotele, è quello di dire me ne sto a casa mia a capire.
Ma Aristotele secondo me non la dice proprio così fino
a nel decimo libro della Repubblica.
Ma non è di stare a casetta, nella propria casetta, fare la filosofia.
Beh, ancora peggio lì, eh. Comunque, vabbè. E invece nella Repubblica c'è questo problema, infatti poi lo vedete bene, il rovesciamento radicale di questa posizione filosofico, platonico, aristotelico rispetto al pensiero tradizionale, perché in Aristotele nella politica, in Platone già nel primo libro della Repubblica, si dice il vero politico è quello che non vuole governare, perché non gliene frega niente di governare, perché deve preoccuparsi degli altri, mentre lui vuole pensare a se stesso, cioè il vero filosofo è uno che dovrebbe stare a casa sua a guardare e capire come funziona l'universo, che è molto più divertente. Einstein è un bel modello. Purtroppo, se non governa Einstein, governa Hitler, quindi deve andare a governare. Ma è la città ideale, una città in cui la rotazione di potere, questa è Aristotele, ma c'è già nel primo libro della Repubblica, è quella in cui il potere, essendo un servizio, io non lo voglio fare, il sogno sarebbe che voi governate e io finalmente posso dedicarmi alle cose belle, che non sarebbe Briatore ma Einstein. Purtroppo voi non sapete governare, quindi devo governare io, però lo faccio con fatica, non vorrei tornare alla caverna, perché mi impedite di fare le cose veramente belle. È che l'alternativa appunto è catastrofica, quindi la storia di Atene ce lo insegna, quindi ecco che questo complica le cose, mentre Plotino dice proprio, Plotino è fantastico, lui dice ma chi se ne frega del corpo, chi se ne frega degli altri, conta solo l'intelletto, quello è perfetto, siamo tutti felici. Il problema della politica l'abbiamo risolto, però quindi c'è questa tensione in Platone perché deve rendere conto, però secondo me l'ideale è contemplativo e non politico.
Allora, dobbiamo purtroppo chiudere, ringraziamo tantissimo.
Grazie per la discussione.
Noi avremo un aperitivo molto conflittuale adesso, come avete capito, ma...